Ebbene sì, ho un sassolino nella scarpa, ma non solo, qui su Radio Orizzonte Molise. Ciao a tutti da me Pietro.
E da me Annalisa, buonasera a tutti.
Buonasera a tutti, puntata 515 di desideri di Stonici, oramai andiamo avanti a gonfie.
Desideriamo
continuamente. A gonfie vele, e siamo qui sempre presenti ogni mercoledì, come sempre, con la musica che è la forza, veramente l'essenza della nostra vita. E la presenza di ospiti speciali, ospiti che logicamente hanno oltre alla voce, hanno un animo da far ascoltare, esatto. Come l'ospite, il primo ospite di questa sera, ossia Marco Ligabue.
Ciao Marco.
Eccoci qua, ciao a tutti.
Grazie Marco, grazie per aver accettato l'invito e per condividere come sempre con noi un quarto d'ora, diciamo, del tuo tempo, che non è una cosa da poco, perché oramai con
il tempo è denaro, vero Marco? È tutto troppo frenetico, ogni tanto dovremmo fermarci un pochino a conoscere persone belle come Marco.
Marco, partiamo proprio da questo, prima di parlare della tua musica, del tuo libro e quant'altro. Che rapporto hai col tempo, Marco?
Ma guarda, col tempo cerco di impiegarlo al meglio, diciamo che, allora, col tempo in generale, col mio orologio biologico, sono sempre andato molto d'accordo, perché ho sempre cercato di prendere da ogni fase della mia vita il bello, cioè quindi a 20 anni il cazzeggio totale, tutta la fase del ragazzetto, del divertimento, la leggerezza, la spensieratezza, a 30 ho cominciato magari a mettere un po' più la testa sulle spalle, a 40 ancora di più, a 50 diciamo, io che ho scritto un libro, ho sempre cercato di andare di pari passo proprio con il mio orologio biologico, e nelle mie giornate il tempo per me è uno dei beni più preziosi che abbiamo, e quindi cerco di sfruttarlo al meglio tra lavoro, passione, vita sentimentale, vita familiare, insomma tutte le cose che cerco di far starci dentro tutto quello che posso.
Però
bravo
Marco, tu scrivi e cerchi di raccontare le tue emozioni, ecco, attraverso appunto la scrittura, ma qual è questa differenza fra lo scrivere canzoni e lo scrivere un libro? Perché forse il libro, il fatto che tu giustamente hai uno spazio maggiore rispetto a delle emozioni che devi condensare, no, in pochissimi minuti, invece con le canzoni.
Sì, guarda, proprio la differenza sostanziale è questa, che le canzoni sono un'opera di grande sintesi, cioè in 20-30 frasi tu devi raccontare un mondo, cioè quindi devi proprio stare attentissimo ad usare ogni singola parola, perché ogni frase deve essere parlante, no? E con un libro è stata una sfida nuova per me, io non avevo mai scritto un libro, questo mio primo libro, Saluto mio fratello, è arrivato durante il lockdown, questo tempo mi ha messo davanti, proprio per una prima del tempo, tanto tempo davanti, l'ho sfruttato per approfondire. È stata una bella sorpresa, perché all'inizio, essendo proprio abituato a scrivere canzoni, pensavo quasi di non essere abbastanza predisposto, no, ad approfondire. In realtà descrivere i luoghi, scrivere i discorsi tra le persone, scrivere ogni mio singolo stato d'animo, di paura, imbarazzo, gioia, entusiasmo di fronte a quello che mi capitava, è stata veramente una bella esperienza.
Bene, senti Marco, questo libro, diciamo, non era proprio in programma, no? Quindi, come dire, è nato dallo spunto, io so, di un giornalista che, ecco, ti ha suggerito un attimino di raccontare un po' alcune parti di te, no? Delle sfaccettature di te, e di tirare fuori, diciamolo, proprio la tenacia emiliana, perché gli emiliani come te sono molto molto tenaci, e far venire fuori anche l'autenticità, perché tu sei veramente autentico. Già il fatto comunque di avere scelto di portare lo stesso cognome di tuo fratello, rockstar, Luciano Ligabue, insomma, infatti. Già la dice lunga, no, sull'orgoglio che tu provi. E come si fa, Marco, a restare autentici in un mondo come il tuo, come il vostro, no, in cui magari non è sempre semplice restare se stessi, alle volte bisogna anche cedere a compromessi eventualmente. Cosa pensi, Marco?
Ma guarda, questo è io ovviamente si va su delle cose personali, bisogna esserci un po' predisposto. Io penso che un po' la provincia in questo mi abbia aiutato, cioè io arrivo da Correggio, da un paesino, e se c'è un posto che ti tiene i piedi piantati a terra è la provincia, gli amici di sempre, gli amici del bar, no?
Sì.
Cioè tu puoi andare a fare una serata meravigliosa, conquistare una piazza intera, per una sera diventi l'idolo, il Paolo Rossi dell'82, no? Di quella piazza, poi la mattina dopo viene a Correggio al bar, dicono: ma dai, come hai fatto un karaoke, un piano bar? Cioè tutto ti riporta tremendamente alla realtà, no? Cioè, è vero, no? Che in quello penso che quando hai bisogno di rimanere con i piedi per terra, diciamo, fai in giretto al bar, trovi gli amici e lì, e lì tutto torna proprio alla grande normalità. Insomma, penso che questa dimensione sia una cosa, sì, che mi abbia aiutato tanto davvero a mantenere anche, se ho vissuto delle grandi soddisfazioni sia personali sia anche al fianco di Luciano, sì, a mantenere proprio una dimensione molto umana e molto autentica, come dicevi.
Ma Marco, quali sono, ecco, i lati positivi e i lati negativi di fare musica? Perché tu comunque hai fatto di tutto, cioè tu logicamente anche seguendo anche tuo fratello, da musicista hai fatto anche l'addetto ai lavori, insomma da ogni lato, da fari e quant'altro, insomma anche tecnico e quant'altro. Ecco, quali sono i lati positivi e negativi del fare musica?
Ma guarda, la musica è un'esperienza meravigliosa e io ho avuto questa fortuna di viverla proprio da tante sfaccettature, da tante angolazioni, perché sono partito, penso, facendo il butta dentro, l'ho chiamato così, no? Cioè, ovvero portando gente ai primi concerti di giorno quando non ci andava nessuno, no?
Fantastico. Di
portare, poi facevo l'ambulante vendendo le magliette, poi gli ho fondato i primi Sinti Internet a Luciano, nel frattempo ho fatto tutta la mia carriera, prima da chitarrista, poi da autore, adesso da cantautore. Ed è un viaggio straordinario ed è bello scoprirla in ogni sfaccettatura. Quindi la cosa bella è che a me piace entrare in ogni mondo, cercare di imparare, no, da ogni, anche dal vendere le magliette, per me era una sfaccettatura della musica, per dirti, no? Ci sono entrato e ho cercato di fare al meglio. Guarda, onestamente cose negative della musica faccio fatica a vederle, diciamo solo che non mi piace l'atteggiamento a volte di certi addetti lavori di canalare la musica come una catena di montaggio, cioè bisogna fare la canzone per l'estate, bisogna fare, cioè quando la musica diventa più una cosa industriale anziché un'esigenza artistica, quello è un aspetto che non mi piace.
Marco, ma alla fine, quando hai finito di scrivere Salutami tuo fratello, ripetiamo un attimo anche la casa editrice, scusami Marco, perdonami.
Sì, la casa editrice è la Pendragon di Bologna.
Benissimo. Ecco, chi è la prima persona a cui l'hai fatto leggere? È stato tuo fratello o sinceramente qualcun altro?
No, guarda, praticamente la prima persona è stato l'editore.
Okay.
Perché ti spiego, io ho scritto questo libro, ero al 70-80% ed era una mia prima esperienza, no? Ho scrutato lontano proprio questo tempo per scrivere questa cosa. Poi a un certo punto mi sono chiesto, ma questo è un mio diario personale o è un qualcosa che può avere anche una strada editoriale, insomma, nelle librerie? Allora mi sono un po' informato, mi hanno parlato bene di questa casa editrice di Bologna, che loro fanno uscire tanti, diciamo, artisti, personaggi emiliani, e sono andato lì con il mio plico di fogli bianchi stampati da Word, no? Questo mazzo di fogli, gliel'ho messo sul tavolo e ho detto, guarda, io ho scritto questa cosa qua. Non so se è un mio diario personale o se è una cosa che può anche meritare una pubblicazione. E lui si è preso il weekend per leggerlo e mi ha chiamato il lunedì dicendo, guarda, il libro c'è e noi siamo molto interessati, non te lo dico perché il traditore del cognome, perché noi pubblichiamo solo libri quando il libro c'è, quando crediamo nel libro. E quindi quello mi ha dato una grande spinta. Poi la sorpresa, che la seconda cosa che mi ha detto il editore, sai qual è stata? Detto, però Marco, ti devo chiedere una cosa. Ho detto, mi chiederai i tempi di consegna, quanti capitoli mancano, so, quella parte da pagare. Ma sei sicuro di voler tenere il nome e cognome di tutte le tue ex?
Sì, è vero, perché tu riporti esattamente nome e cognome di tutte le tue ex, Marco.
Ma le tue ex, scusami.
E la schiettezza di Marco è questa, c'è poco da fare.
Qual è stata la
chiamato tutte, si sono rifatte vive tutte.
Qualcuno ti ha querelato, no?
Qualcuno l'ho anche sentita per rinfrescare qualche ricordo che ho messo nel libro.
Vedi?
Però,
servito.
In realtà dopo tutte c'è stato un po' di passaparole, tutte si sono fatte vive, stanno addirittura consigliando un raduno di ex, non so se piacerebbe alla mia compagna attuale, non so se un raduno di ex.
Ma stiamo attenti, Marco, stiamo attenti.
Senti Marco, ma
va bene il rock and roll, ma dai, lì è
bravo. Però ecco, tu va bene il rock and roll, tu sei rock, dai, lo possiamo dire, anche sì. Ma anche nella scrittura, guarda, perché una tua scrittura è veramente una scrittura immediata, una scrittura che va a colpire diretta al cuore. Ecco, ma rock, quindi lo si è anche nel quotidiano, non è solo su quel palco.
Ma guarda, io penso che il rock sia proprio un'attitudine alla vita, cioè più che a me a volte mi fanno quasi ridere, hai visto come sono rock, perché magari uno mette un assolo di chitarra, no? Però a volte magari sento quella solo, mi sembra uno che sta eseguendo un saggio di musica, no? Non sta, cioè il rock è proprio un'esplosione fisica, un'attitudine istintiva, cioè è un qualcosa secondo me che va più in generale, dopo uno lo tira fuori nelle canzoni, quando va sul palco, magari se siete arrivato anche una scrittura rock mi fa molto piacere, perché è proprio la mia scrittura, il mio primo libro, lo sapevo, sono anche inesperto, sono andato proprio così di getto, con grande istintività, no? È l'esplosività, no? Che ha questa attitudine del rock che io ho cercato proprio, che a me ha colpito da piccolo quando ascoltai i primi dischi di Elvis, di Chuck Berry, del rock and roll anni 50, proprio. È una musica che mi ha proprio, è un inno alla vita, no? Quelle canzoni, mi è entrata dentro, dopo ho cercato di mettere in tutto quello che facevo.
Bello.
Senti, ma Marco, la passione per la musica è derivata dalla tua famiglia, perché insomma io so che avevano la Balera, Pietro tu non so se lo sai, ma sì, la Balera Tropical era famosa lì, nei vostri posti.
Era molto
e
tropical.
Addirittura, Marco, tu ci racconti che Vasco Rossi, niente meno che Vasco Rossi, metteva i dischi proprio alla in questa Balera di Ligabue. È fantastica questa cosa.
Ma guarda, se questo è proprio il primo capitolo del libro. Praticamente sì. I miei erano grandi appassionati di musica, ma sì. Loro quando erano piccoli, no, erano i tempi del dopoguerra, non avevano la possibilità di studiare, sì. Né canto, né mia madre voleva far canto e mio padre violino. Però dopo, nei primi anni 70, si sono rifatti, perché la passione per la musica non gli è passata, e hanno fondato questa, una delle prime balene dalle nostre parti, dove il sabato facevano le orchestre del liscio come si usava, no? Però durante la settimana grandi concerti musica al vivo, no? Sono avuto Pavarotti, i Pooh, Jimmy Fontana, i Nomadi, insomma, veramente Ivan Graziani, davvero anche grandi nomi sono passati. E furono talmente pionieri i miei genitori che la domenica iniziamo a fare, stiamo parlando degli anni 70, le prime domeniche col DJ, quindi non era più la musica dal vivo, ma un DJ che veniva con i vinili a mettere sulla musica per i ragazzi, no? Per le fasce più giovani, la domenica pomeriggio. E venne un ancora sconosciuto Vasco Rossi, che è dato proprio da mio padre, allora lui faceva il DJ in questa Radio Libera, appunto Radio, una delle primissime Radio Libera, e venne a mettere su i dischi proprio nel Tropico, nel locale dei miei genitori, quindi nel libro scherzo dicendo e sentenziando che Vasco Rossi e la famiglia Ligabue si trovano uniti a riempire piste da ballo.
Bellissimo, cioè pensare Vasco Rossi come lo conosciamo adesso, rocker, che mette i dischi magari di Liscio o di balli emiliani, è una cosa fantastica, veramente bello, bello, bello.
Marco, prima di logicamente di voler ascoltare anche il tuo brano e spiegarci, insomma, lo sappiamo che è un po', in effetti, fa riferimento al libro, eccetera. Però ecco, un'ultima domanda legata proprio al discorso della musica, no? Come forma rivoluzionaria. Ecco, tu sei un cantautore, se ci racconti un episodio bello di qualcuno che si è rivisto, no? Nelle tue canzoni e che ti ha gratificato tanto.
Ma guarda, io ci sono ricevo vari messaggi di cose belle che mi dicono così, però c'è in particolare una canzone che io ho scritto perché è stato un grido d'allarme di un ragazzo siciliano che lui voleva fare il giornalista di Verità Scomoda, e un giorno viene a me e fa: Marco, dammi una mano, perché a me nel mio paese mi hanno lasciato tutti da solo, mi chiamano infame, ma in realtà sono solo un ragazzo che vuole cambiare le cose qua da noi. E allora sono rimasto colpito, no, da questo ragazzo di 20 anni, vedere il suo coraggio, la voglia di cambiare al mondo. Mi sembrava uno che voleva andare davanti ai carremati in piazza Tiananmen, no? Cioè, un po' ci credo ancora in queste cose qua. Sono tornato a casa, ho scritto questa canzone che si chiama Il silenzio del dono, per porre l'accento su quanto sia stato doloroso il silenzio che trovavo questo ragazzo nel dire poi le cose giuste, le cose scomode. Grazie a questa canzone, alla sua forza, al suo coraggio, lui ha scritto un libro, questo ragazzo, siamo andati in 200 scuole a raccontare la sua storia, e penso che da lì, dopo in paese, lui ha fatto saltare tutta la giunta comunale che proprio gli dava contro, ed adesso è diventato un inviato delle Iene. Ecco, questo è per dire come non è stata solo la canzone, ma unendo le forze tutti insieme, a volte grazie alla musica, grazie a una storia personale, grazie al suo coraggio, siamo riusciti a fare proprio una bella cosa.
Che bello Marco, vedi, ecco, vedi, anche questo impegno nel sociale di Marco, veramente molto, molto bello nelle scuole, insomma, sì. È bello, ti fa sicuramente onore, Marco.
È vero. E vedi, conferma quello che ci siamo detti all'inizio, Marco, tu sei qui perché per noi sei un'anima bella e quindi ancora esatto. di più, quindi, allora Marco, adesso per abbracciarti virtualmente purtroppo, noi vogliamo che logicamente faccia tu una piccola introduzione, ecco, come è nata, vabbè, lo sappiamo, diciamo tra virgolette lo sappiamo perché è legata al libro Salutami tuo fratello, anche se noi al sud ti avremmo detto in un altro modo, non salutami tuo fratello, però
l'avevo già detto in diversi
salutami, va bene, però
ci fermiamo
però ecco, spiegaci com'è nata, quindi e poi facciamo una dedica, visto che siamo in radio sei tu che dovrai fare una dedica su Tra Via Emilia e Blue Jeans. Vai, prego Marco.
Allora guarda, Tra Via Emilia e Blue Jeans è questo mio ultimo singolo che è uscito lo scorso anno a fine ottobre, perché ho fatto uscire la raccolta, la mia prima e unica raccolta discografica dove raccoglievo il meglio delle mie canzoni. Avevo bisogno di una canzone che raccontasse i miei primi 50 anni, perché in questa raccolta ho messo tante canzoni che facevano parte prima di Little Cover, poi di Rio, poi del mio percorso da cantautore, insomma di tutto il mio percorso musicale, dei miei 50 anni in musica. E quindi ho voluto scrivere un brano proprio che con alcune frasi flash ripercorresse questi bellissimi 50 anni, tant'è che poi, siccome ero proprio alle prese con la scrittura del libro, diverse frasi di questa canzone sono diventate i titoli dei capitoli, no? Diversi titoli. Salutami tuo fratello, ci sono 33 capitoli e 10 o 12 titoli sono proprio presi da questa canzone. La dedica, guarda, la voglio fare dopo un periodo così, dopo un anno e mezzo che abbiamo passato, la voglio fare a tutte le persone che hanno voglia di ricominciare, di rimboccarsi le maniche, di mettere tutto l'ottimismo, la positività possibile, perché dobbiamo andarci a riconquistare il mondo che ci è stato tolto per un po'.
Marco,
bellissimo augurio, Marco, ci uniamo al tuo augurio.
Ci uniamo veramente con tanta forza al tuo augurio. E con questa forza noi andiamo ad ascoltare, invitiamo non solo a leggere Marco Ligabue, ma ad ascoltarlo attraverso la sua musica. Marco Ligabue, Tra Via Emilia e Blue Jeans. Grazie Marco.
Ciao Marco, grazie ancora.
Grazie a voi.
In bocca al lupo per tutto.
Ciao.
Anche noi, ciao.
Ciao.
Aspettiamo gli U2, lo stadio, la folla e le loro magie. Per mio padre, per la foto ricordo, la maratona portata al traguardo. Se c'è qualcosa in questo sangue emiliano, c'è che noi non molliamo. E tutte le canzoni per noi, improvvisiamo sogni e noi, diamo le spalle al sole, solo quando c'è una luce. Sul mondo, tutta l'Italia si accorge di un borgo, e mentre mi passa chitarra e fandango, sono 50 volati in un lampo, come amici di viaggi diversi, poi ritrovarci dopo esserci persi, con le polaroid delle sere più belle, le donne e le stelle, e tutte le canzoni per noi. Se vuoi, con le botte della vita, è la notte che c'è giusto ogni fine.
ballare stanotte, eppure mi va di ballare stanotte, stanotte con te.
Ebbene sì, noi
Marco Ligabue è fantastico.
E noi questa sera balleremo, ma non solo, non balleremo soltanto. Comunque cercheremo di portare avanti la nostra energia, quella buona,
positiva.
Quella buona. Quindi lo facciamo anche adesso, perché? Perché Radio Orizzonte Molise, Desideri Distonici, è questo, è una voce forte, intensa,
diversa,
con tanta buona musica ed ospiti speciali come Flavio Oreglio. Ciao Flavio.
Ciao Flavio.
Ciao. Ciao a tutti.
Benvenuto,
grazie,
Flavio.
Grazie Flavio, come sempre.
Grazie.
Allora Flavio, tu sei non solo sei musicista, scrittore, cantautore, sei cabarettista. Ecco, veramente tante sfaccettature.
Tante cose,
ma se
Flavio.
Se dovessi fare un taglionetto, dici no, io voglio fare, devo essere solo uno scrittore.
Già si taglia in politica, vogliamo tagliare anche su Flavio, ma insomma non mi pare il caso.
Ecco,
ma guarda, in realtà, se posso dirla tutta, sembra che io faccia tante cose, ma ne faccio pochissime, perché io uso la parola e la musica.
Bravo.
Solo che il problema è che la parola e la musica ti offrono tante di quelle opportunità incredibili. Pensaci bene, guarda, se tu per esempio scrivi un testo e lo reciti, sei un attore, no? Quello stesso testo lo scrivi, diventi automaticamente uno scrittore, ma quel testo può essere scritto in prosa o in poesia, allora ecco che diventi anche un poeta. Se alle poesie ci metti della musica, diventano canzoni e diventi un cantautore. Ma allora uno dice, ma quante cose fai? No, ne faccio due, uso la parola e uso la musica, e poi le combinazioni offrono tante chance.
Grande.
Flavio,
che bella riflessione.
Bellissima. Flavio, ecco, come sei messo con le collaborazioni artistiche? Tu sei una persona molto aperta mentalmente, cioè sei una veramente pronta, no, a lavorare su idee nuove, quindi e fare delle collaborazioni artistiche. Ecco, questa tua propensione per queste collaborazioni artistiche.
Ma guarda, se uno lavora da solo, cosa fattibilissima, va bene, crea delle cose, ma a lungo andare diventa un po' uno che copia se stesso. Invece quando tu collabori con qualcun altro, scopri delle soluzioni che non solo non pensavi, ma che non pensava nemmeno quell'altro. Cioè, ti faccio un esempio, cioè, se tu quando ragioni tra te e te, da A segue B e segue C, bene, per te è così, ma quell'altro, per dire, da A segue B ma A segue D, tu dici, cavolo, non ho mai pensato ad A, B, D, aspetta un attimo, pensando A, B, D mi viene in mente B, D, e quell'altro invece, cavolo, no, io normalmente da D andavo a F, e quindi vengono fuori delle robe strane che sono sorprendenti sia per te che per l'altro, e quindi non è una sommatoria di idee, ma sono proprio idee nuove che vengono fuori. A volte può andare bene la tua soluzione, a volte va bene la soluzione della persona con cui sta collaborando o delle persone con cui stai collaborando, a volte vengono fuori delle soluzioni che né uno né l'altro avevano mai prospettato, e quindi è bellissimo questo, perché ti dà un maggiore raggio d'azione, una maggiore apertura mentale, e quindi niente, ben vengano le collaborazioni.
Bene.
In questo caso, per questo mio lavoro, ho collaborato con dei musicisti straordinari trovati nell'Oltrepost, trovati, no, che se come uno dice trovati i funghi, no, ci siamo incontrati in una terra meravigliosa che è l'Oltrepost pavese, e lì è nata questa progettualità in comune, e con i ragazzi degli Sapora Blues abbiamo creato insieme questo disco e queste idee.
Ma Flavio, perché hai abbandonato l'idea di fare il docente di scienze matematiche?
No, beh, in realtà io non ho mai avuto l'idea di fare, io l'ho fatto perché, allora, io ho avuto una vita normale, ho fatto un percorso di studi normali, sono partito dall'asilo, poi ho fatto le elementari, ho fatto le medie, il liceo scientifico e l'università. Alla fine dell'università ero un ragazzo che aveva bisogno di lavorare, quindi che cosa potevo fare? Oltre alla musica che mi appassionava, ma che era solo un hobby a quell'epoca, avevo delle chance, i cosiddetti talenti, no? Allora, essendo laureato in scienze biologiche, ho potuto fare l'insegnante supplente di matematica e scienze, per esempio, ma al tempo stesso ero un pianista che aveva studiato bene il pianoforte, potevo fare lezioni di piano, e quindi un po' le lezioni, la scuola di pianoforte, un po' le supplenze e anche le ripetizioni private di matematica e scienze mi hanno dato i primi guadagni della mia vita. Nel frattempo suonavo e ho cominciato a circuitare nei locali, eccetera. Da lì poi questa cosa ha preso piede, è diventata la mia professione, ho abbandonato il resto. Ma in realtà non avevo la bell'età di fare l'insegnante, capito? No, no?
Sì. Allora è stato un cambio, diciamo così, deciso e naturale, un passaggio naturale, Flavio. Senti Flavio, volevo parlare...
Sì.
Volevo parlare un attimino del tuo libro, Braveheart, 20 anni di momenti catartici, perché come dimenticare questo momento catartico di cui parli, poi vediamo un po' che cos'è questo momento catartico per tutti noi, ma insomma questo tuo ultimo libro bellissimo, una raccolta antologica che insomma comprende gli epigrammi recitati a Zelig tra il 2000 e il 2005, e poi ci sono ancora altre forme di scrittura, insomma... Hai aggiunto tantissime altre cose e hai celebrato, lo vorrei ricordare, il ventennio proprio dall'esordio del poeta catartico sul palcoscenico di Zelig. Volevo chiedere a Flavio, diciamo, hai la percezione che siano veramente passati 20 anni, Flavio? Sai, tante volte ci si gira indietro, ma sembra ieri, no?
È vero.
E nel tuo caso com'è?
Effettivamente è un qualche cosa di abbastanza sconvolgente, se ci pensi bene, perché a me sembra ieri di essere stato sul palco di Zelig, invece sono passati 20 anni. Nella fattispecie ho voluto festeggiare il ventennio perché noi in Italia per il ventennio abbiamo una certa così predisposizione, insomma, poi al di là dei giudizi che non mi interessano, però è un periodo, un lasso di tempo che agli italiani piace molto il ventennio, o comunque piace o non piace, ci hanno sempre a che fare, ecco. E allora sì, infatti il libro è uscito a dicembre dell'anno scorso, sì, esattamente 20 anni dopo il mio esordio a Zelig, perché io esordì a Zelig a dicembre del 2000 e il libro è uscito nel dicembre del 2020.
Sì.
Bellissimo.
Ma nella tua vita quotidiana, Flavio, qual è il tuo momento catartico vero? Ecco, quello veramente liberatorio, più di ogni altra cosa.
Per quello che riguarda, scusa, non ho capito bene l'inizio della frase che
sì,
hai detto.
Sì, volevo sapere il tuo momento catartico, nella vita quotidiana, ecco, qual è il momento?
Nella vita quotidiana è il momento catartico, non c'è un preciso momento catartico, ci sono ogni tanto dei momenti catartici che a volte ti costruisci, a volte ti capitano così tra capo e collo, che sono liberatori, no? Perché la catarsi è una liberazione, a volte anche un bel, vabbè, come dicevo in una poesia che chiudeva, a volte non si trovano le parole, dicevamo un bello affanculo, funziona sempre, ecco, quello è un momento catartico, no? Cioè, un momento liberatorio. Che a volte ti capita anche se non lo cerchi, no? Però dici, oh, beh, l'ho detto, finalmente mi sono liberato,
vero.
E invece l'ironia, la forza dell'ironia, ecco, tu pensi che l'ironia, a parte, ecco, consideri che si possa fare ancora ironia in Italia, prima di tutto, e poi, ecco, questa forza dell'ironia per te.
Ma sai, l'ironia è una cosa un po' particolare, allora nelle varie forme del ridere, perché ricordiamoci sempre che il ridere non è solo il comico, ma il ridere ha tantissime sfaccettature, una di queste è anche l'ironia, poi c'è il sarcasmo, c'è l'umorismo, c'è la satira, c'è il comico, c'è il buffo, c'è il ridicolo, c'è il grottesco, sono tutte forme del ridere. Noi oggi siamo un po' così, abbastanza superficialmente, definiamo comico tutto ciò che fa ridere, no? Per cui andiamo a definire comici dei personaggi che non hanno senso. Ti faccio un esempio: Giorgio Gaber faceva ridere tantissimo, ma solamente un pirla può definire Gaber un comico. No, Gaber non era un comico, no?
Vero.
Quindi fare ridere non è la prerogativa dei soli comici. E l'ironia è importante. Io spesso ho utilizzato questa affermazione che sto per fare, dove dico l'alternativa cioè una sublimazione della rabbia, l'ironia e la satira e diciamo la distruzione in termini ridanciani di qualche cosa, perché guarda che veramente se no l'alternativa è fare il terrorista, perché quando sei incazzato questo è il bivio, capito? Qui ti trovi, o reagisci con violenza e quindi adesso io un po' enfaticamente dico divento un terrorista, o se no diciamo che fai questa tramuti la rabbia, no? È una sublimazione nel sorriso, la rabbia e il sorriso che diventa sorriso.
Sì. Senti Flavio, ma cosa ti fa più arrabbiare dell'uomo contemporaneo? Cosa ti provoca irritazione?
Quello che mi fa arrabbiare, però poi sai, dopo col tempo impari anche ad accettare la realtà per quella che è un po' la superficialità, no? Questa, perché poi la superficialità porta sempre a delle cose negative. Io mi ricordo quando andavo alle elementari, che si faceva all'epoca obbligatoriamente l'ora di religione, c'era un parroco, il parroco del mio paese, io vivevo in questo paese alle porte di Milano, che veniva a farci l'ora di religione e mi aveva insegnato una cosa bellissima che ricordo ancora con grande piacere, cioè le 12 P. No, diceva parla poco, pensa prima, perché parola poco pensata può portare parecchia pena.
Wow.
E io ci ho aggiunto poi una tredicesima che è pirla. Va bene. Ma,
non dirlo alla maestra.
No, ma questo perché? Questo parla poco, pensa prima. È una cosa che... Come dire, è un consiglio bellissimo, perché a volte noi ci lasciamo prendere un po' dall'istinto del momento, invece a volte un contare fino a 5 per dire e riflettere sulle cose, oppure davanti a qualche cosa che viene proposto, essere critici col pensiero per capire che cos'è quel qualcosa che viene proposto, così in qualche modo rallenta un po' la vita, ma la rende un attimino più concreta, è anche più interessante, no? Perché scopri che delle cose che magari prese al volo così sembrano entusiasmare, poi se le guardi bene non entusiasmano più di tanto. No? E molto spesso noi sullo slancio prendiamo delle decisioni, sullo slancio ci definiamo fautori di una parte politica, sullo slancio andiamo a votare, sullo slancio facciamo tante cose, invece bisognerebbe sempre avere... Giorgio Gaber ha scritto uno degli ultimi spettacoli, una delle ultime canzoni che aveva fatto era "E pensare che c'era il pensiero", dicevano. E questo è una grande cosa, è vero. Il pensiero, cioè la gente non pensa poco, appunto, richiamando ancora il parroco del mio paese. ma non è un discorso che vale per tutti, attenzione. Cioè non vorrei dare l'idea di essere un po' troppo generale, perché non qualcuno potrebbe dire no, parla per te perché io penso giustamente. Però è un qualche cosa che investe forse la maggioranza delle persone, e sai, la maggioranza è un concetto importante in democrazia, perché la maggioranza è quella che decide in qualche modo, capito?
La democrazia è improntata in quel modo, insomma, è la maggioranza.
Esattamente. Per cui se la maggioranza decide che 2 più 2 fa 5, fa 5.
Esatto.
Però in questo caso la maggioranza è una maggioranza di pirla.
È vero.
E bisognerebbe avere anche un po' più il dono della sintesi che ha Flavio, di cui Iacchetti, ricorda proprio nella prefazione del suo libro, che io ancora non ho abbastanza, non so tu Pietro, però devo imparare un po' ad essere sincero.
Possiamo lavorare. Flavio, tu che sei un grande comunicatore, quindi per te insomma la parola è qualcosa di importante, qual è la parola italiana che più ti affascina, che ne so, slancio, che ne so, qual è questa la parola italiana che più ti affascina?
Forse non ci ho mai pensato, perché è una domanda un po' particolare. Se devo andare a vedere, una delle parole che mi piacciono di più e che forse è quella che sta un po' alla base di tutto il mio operare, è dubbio.
È vero, perché...
Il dubbio, coltivare il dubbio. Coltivare il dubbio, guarda, Norberto Bobbio aveva detto una cosa bellissima, ha detto compito dell'intellettuale, lui si rivolgeva agli scrittori, compito dell'intellettuale non è proporre soluzioni, ma sollevare dubbi, che è bellissima questa cosa, perché purtroppo oggi il dubbio sembra anche non albergare da nessuna parte, e invece dovrebbe albergare ovunque. Avevo scritto dei libri che si intitolavano, era una serie di libri che un'opera, chiamiamola così, che avevo fatto che era durata 5 anni, si intitolava "Siamo una massa di ignoranti, parliamone". Erano praticamente tre step. Il primo si intitolava "Siamo una massa di ignoranti, parliamone", il secondo step erano tre libri, si intitolava "Non è stato facile cadere così in basso", e il terzo step era "All'appello mancano anche i presenti". Questo era il trittico, diciamo, di libri che erano usciti per la Bompiani tra il 2006 e il 2010, e proprio in questo trittico io mettevo in evidenza il tema del dubbio, che era anche il tema base, basta guardare il DVD del momento catartico, dello spettacolo del momento catartico. È sempre stata una cosa fondamentale per me. Io ho una formazione scientifica, ma poi mi sono anche spostato sulla filosofia. Ecco, io sono un amante della filosofia, la filosofia è il regno del dubbio, capito?
Bellissimo, bellissimo.
Questo.
Flavio, guarda, io purtroppo ti dobbiamo lasciare, però ti abbracciamo veramente.
Non abbiamo dubbi che Flavio ci ha lasciato con tante riflessioni da fare stanotte, Flavio.
Questa è sana ironia.
Davvero, bella. Davvero, bravissimo Flavio.
Flavio, allora noi adesso ti lasciamo, ti abbracciamo con un tuo brano, anzi con la Stafora Blazer, giusto?
Blueser. Così come si dice, Blueser, perché non è una parola straniera.
Ecco.
Allora, gli Stafora Blueser si chiamano così. La Stafora è il nome di un fiume dell'Oltrepomponese, perché loro arrivano dall'alta Valle Stafora, questa zona delle quattro province dove viene coltivata una musica particolarissima, che è quella che fa da base alle nostre elaborazioni. E Blueser in realtà è la composizione di due parole, blues e valzer, sarebbe una contaminazione, per cui l'abbiamo presa, era il titolo di un brano, perché noi avevamo fatto un valzer in blues nel disco precedente, che si intitolava Anima Popolare, e dopo quella parola piaceva molto e aveva anche un significato di contaminazione, per cui loro sono gli Stafora Blueser, cioè i contaminatori della Valle Stafora, i contaminatori musicali.
Milano abbiamo chiarito questo dettaglio, perché
Milano,
io ero convinta che era Blazer.
Milano Oltre Pop.
Esatto.
Milano Oltre Pop.
Milano Oltre Pop è il disco che è uscito adesso,
è vero.
E che contiene tutta una serie di omaggi, che poi non è un tributo classico, ma è proprio una rielaborazione. Noi abbiamo preso dei brani classici della canzone d'autore a Milano e anche la canzone popolare eccetera, e li abbiamo proprio rivisitati musicalmente, a volte anche aggiungendo delle parti musicali che negli originali non ci sono, per cui ho fatto un lavoro notevole, sempre sulla base di questa musica delle quattro province, suonata con questi strumenti, piffero, fisarmonica e cornamusa, che fa un po' da elemento sonoro dominante.
Bellissima questa Anima Popolare, veramente bella, e noi
l'ascoltiamo.
Noi adesso andiamo ad ascoltare, quindi ripeto, Fit Roberto Vecchioni, Stafora Blueser, con Flavio Aurelio, Milano Oltre Pop, quindi è il disco.
Milano Oltre Pop.
Però la dedica, Flavio, la devi fare tu.
Sì.
Siamo in radio, falla tu una dedica. A chi la dedichiamo questa canzone? Strana
Ma la dedichiamo a tutti gli amici che sono in ascolto e anche a quelli che non ci ascoltano. La canzone è stupenda, è Strano Amore di Roberto Vecchioni. Noi l'abbiamo rifatta in una versione più ritmata e Roberto ha cantato con noi, e di questo io sono felice e ne sono grato. È stato un piacere e un onore.
Bene, è piacere e un onore, è stato per noi avere Flavio Aurelio. Grazie Flavio.
Grazie mille Flavio.
Grazie, ciao Flavio. Ciao.
Un abbraccio. Ciao.
Casa stronzo quasi tutte le sere, quel silenzio fra noi due che sembra non finire, quando lo svesto e lo rivesto e poi lo metto a letto, e quelle lettere che scrive poi non sa spedirmi, forse lasciarlo sulle scale è un modo di salvarmi. E tu che hai preso in mano il filo del mio treno di legno, che per essere più grande avevo dato impegno, e ti ho baciato sul sorriso per non farti male, e ti ho sparato sulla bocca invece di baciarti, perché non fosse troppo lungo il tempo di lasciarti. Forse non lo sai, ma pure questo amore, 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 forse non lo sai, ma pure questo amore. E l'alba sul Danubio a Marco parve fosforo e miele, una ragazza bionda forse gli voleva dire che l'uomo è grande, l'uomo è vivo, l'uomo non è guerra, ma i generali gli rispondono che l'uomo è vino, combatte bene, muore meglio solo quando è pieno. E il primo disse assì, non vuoi comprare il nostro giornale, gli altri lo teniamo fermo tanto per parlare, e io pensavo, ora gli dico, sono anch'io fascista, ma ad ogni pugno che arrivava dritto sulla testa, la mia paura non bastava a farmi dire basta. Forse non lo sai, ma pure questo amore, 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 forse non lo sai, ma pure questo amore.
forse non lo sai, ma pure questo amore, forse non lo sai, ma pure questo amore.
Ed il più grande conquistò nazione dopo nazione, quando fu di fronte al mare si sentì un coglione, perché più in là non si poteva conquistare niente. E tanta strada per vedere lo sole disperato, è sempre uguale, sempre come quando era partito.
Bello l'eroe con gli occhi azzurri dritto sopra la nave, ha più ferite che battaglie e lui ce l'ha la chiave. A crocefissi, falci in pugni, bla 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 fratelli, ed io ti ho sollevata figlia per vederlo meglio, io che non parto e sto a guardarti e che rimango sveglio. Forse non lo sai, ma pure questo è amore, forse non lo sai, ma pure questo è amore, forse non lo sai, ma pure questo è amore, forse non lo sai, ma pure questo è amore, forse non lo sai, ma pure questo è amore.
Forse non lo sai, ma pure questo ma è amore, è amore per Radio Orizzonte Molise, sì. Per Desideri Distonici, sì. Puntata 515, una voce forte, intensa, diversa. www.radioorizzonte.it per ascoltarci in tutto il mondo, anzi, sin nella troposfera. E sin nella troposfera, chi
dove
è che
andiamo,
portiamo?
Pietro?
Abbiamo portato Marco Ligabue, abbiamo portato Flavio Aurelio, adesso chi portiamo?
Adesso andiamo da un altro grande, un grande compositore.
Portiamo anche Francesco Moretti.
Ciao Francesco.
Ciao Pietro, ciao a tutti.
Ciao Francesco.
Grazie Francesco, come sempre, anche per te di aver accettato l'invito e per condividere questo momento in cui ci soffermiamo a parlare.
Questo momento catartico, tanto per riprendere Flavio.
E quindi a condividere una chiacchierata veramente amichevole. Visto che io ho nominato la troposfera, Francesco, qual è il tuo rapporto proprio con il mondo celestiale, con le stelle e quant'altro, visto che tu sei anche un compositore, quindi se diventano fonte di ispirazione, no?
Guarda, in realtà devo dire che hai toccato un argomento che per me è sempre una grande passione. Io sono molto appassionato di astronomia, eccetera, però devo dire che ne so veramente poco. La mia è sono appassionato, ma così, in maniera estremamente amatoriale. Però mi hanno sempre affascinato. Ho vari libri sull'astronomia, però non mi chiedetemi i nomi delle stelle, ecco.
No.
tranquillo, sotto interrogazione.
No, tranquillo. Bene. Era solo proprio questo rapporto, un po' con il mondo ancestrale. Tra virgolette,
certo.
Ma invece come grande compositore e quant'altro, ma tu hai bisogno per poter comporre, cioè hai bisogno proprio di momenti specifici, momenti particolari, che non lo so, o il tuo comporre è qualcosa di molto naturale, che fluisce così all'improvviso senza...
Questa è una bella domanda, Pietro, questa è una bella domanda. Ma guarda, devo dire che la composizione è un lavoro, come dice uno dei miei grandissimi maestri ispiratori, che ho avuto anche il privilegio di conoscere, Ennio Morricone, è un lavoro di grandissima costanza e di grande, è un po' un lavoro artigianale. È chiaro che nel lavoro artigianale, quando questa cosa viene reiterata e diventa un metodo, ci stanno dei momenti realmente in cui succede qualcosa di più, e questa cosa me ne sono accorto anche su me stesso, lavorando quotidianamente sulla composizione, sull'arrangiamento, comunque sulla musica. Ci sono dei momenti anche molto imprevedibili in cui succede qualcosa di più, ecco, questo posso dire di averlo sperimentato, non è molto frequente, però capita.
Francesco, tra la composizione e l'arrangiamento, qual è delle due la parte più difficoltosa e quale invece la parte un po' più emozionale, no? Perché sono due fasi magari un pochettino diverse. Dove riesci a esprimere più te stesso?
Ma guarda, se ti dovessi rispondere in maniera secca, sicuramente la composizione è il momento, tra virgolette, più emozionale, proprio perché comunque succede lì qualcosa. Sì. Però poi io spesso anche in qualità di arrangiatore cerco di riportare questa emozione, perché poi lo sviluppo della canzone e la sua realizzazione in studio è comunque non è soltanto una fase prettamente tecnica. C'è quella, però non deve essere mai tralasciato quello che è l'aspetto emozionale, perché comunque si parla di musica, quindi certo. Anche se poi subentrano aspetti più tecnici, più tecnologici, eccetera, dobbiamo comunque far arrivare un messaggio, un testo aiutato sì. da una sonorità, ecco, quindi certo. questo non bisogna mai dimenticarselo. Poi dipende ovviamente dai generi che si affrontano, però penso che sia una cosa, una costante che dovrebbe essere sempre tenuta lì come punto fermo.
Certo.
Senti Francesco, ma esistono, come questa è la classica domanda, sia se esiste la musica di serie A e di serie B, ma anche strumenti di serie A e di serie B, che ne so, chi suona il piffero rispetto a chi suona il pianoforte?
Ma guarda, secondo me ci sono degli strumenti, io oserei dire degli strumenti più completi di altri, ecco, ecco questo sì, perché per esempio io nel mio caso sono un pianista, io vengo dal pianoforte, quindi è noto, ma non perché lo dico io, perché il pianoforte è comunque uno degli strumenti più completi da un punto di vista proprio di sia di dinamica e sia di estensione, cioè parte dalla nota più bassa alla nota più alta attraversando 88 semitoni, e quindi questa cosa fa sì che ci sia uno spettro praticamente orchestrale di fronte, cioè c'è tutta la gamma orchestrale, quindi il pianoforte è molto completo. È chiaro che chi suona il piffero o l'ocarina, questa è un limite, ma ce ne sono molti di strumenti solisti, però poi ogni cosa va affrontata, dipende sempre da come uno affronta lo studio, no? Perché pure per suonare bene il piffero e portarlo a livelli altissimi, c'è comunque uno studio, c'è molta ricerca che non si ferma mai, quindi questa è la costante.
Certo, ecco. Senti Francesco, parlando un attimino proprio del tuo percorso artistico, insomma, appunto tu ti sei diplomato proprio in pianoforte nel 1992 e poi ti sei dedicato appunto alla composizione e alla produzione musicale presso il tuo studio di registrazione, vorrei ricordarlo, Casa Musica, che si trova a San Gemini, in provincia di Terni, e che è fondato insieme, insomma, ad un socio amico coautore, Luca Angelo Santi, no? Che appunto nella parte compositiva della canzone si occupa proprio dei testi.
Ah, quindi scrive proprio, mette le parole.
Ecco, Francesco, quanto ha contato l'appoggio di questo tuo amico nel raggiungimento proprio di questo obiettivo, no? Di fondare proprio una tua, un tuo studio di registrazione? Quanto conta l'appoggio di qualcuno accanto?
Guarda, conta tantissimo. Luca è innanzitutto un amico da sempre praticamente. Poi nei primi anni della nostra collaborazione, prima che fondassimo Casa Musica, lui si occupava solo di testi, io solo delle musiche. Poi man mano che il lavoro è andato avanti abbiamo anche aperto a tante altre collaborazioni con altri autori e le due cose si sono sempre più fuse, quindi ormai lavoriamo molto in simbiosi. Però devo dire che l'aspetto di avere una persona a fianco che ti appoggia e che comunque con cui ti spalleggi, soprattutto ti confronti, è un punto di forza enorme, anche perché questo è un lavoro che non è sempre rose e fiori, cioè noi diciamo sempre che il lavoro è quotidiano, è metodico e ci vuole anche molta pazienza per ottenere dei risultati, quindi non sempre si sta a palla come diciamo noi, ma ci sono anche dei momenti down, quindi essere sempre in due, spalleggiarsi anche e soprattutto confrontarsi innanzitutto, perché finché uno lavora con se stesso e basta, sai, è difficile avere un parametro di autocritica, in due comincia sempre una critica che ormai ci porta, almeno nel nostro caso, insomma, a migliorarci, a cercare sempre costantemente di rimbalzarci idee e di far sì che la cosa successiva sia meglio sempre di quella precedente, ecco, in due è più semplice.
Importante,
è vero.
Senti, invece parliamo un po' di composizione rispetto alle canzoni e alle colonne sonore. Ecco, quindi se mi dici un po' le differenze, poi volendo fare una battuta alla Troisi, visto che tu hai fatto la colonna sonora del film di Marilu Manzini, ma è Marilu Manzini che ha fatto il film dopo che ha ascoltato la tua colonna sonora, cioè
guarda, tra l'altro è uscita proprio questi giorni, c'è stato il debutto a Roma proprio la settimana scorsa, ma guarda, io devo dire, nei film e nelle serie TV ho sempre collaborato un po' in maniera marginale negli anni, invece nell'anno precedente alla pandemia, quindi un paio d'anni fa, mi sono capitate due colonne sonore e quindi è stata per me un'esperienza, è stato un tuffo a pesce in un mondo che mi ha sempre appassionato ma che poi non avevo affrontato mai così, in maniera così netta. No, devo dire che le musiche nascono nel film, almeno nel mio caso, ma spesso è così, successivamente, cioè di solito il film è già girato o quasi tutto girato o non ancora montato, ma insomma il compositore lavora già sia in contatto con la regista in questo caso, che comunque cerca di trasmetterti quello che lei ha in mente, e poi soprattutto una volta che hai, diciamo, il film, anche se non è ancora definitivo, con tagli, doppiaggi non effettuati, però ti inizi a calare un po' in quella dimensione e nascono un po' di scintille dalle quali poi con il lavoro si ottimizzano e si propongono alla regista. Così è andato, è stata un'esperienza per me bellissima, molto come dire, immersiva.
Certo. Poi c'è stato anche un riconoscimento, visto che ha vinto insomma sì, in Florida l'International Women's Film Festival, quindi...
su 700 film
sì,
insomma
penso che...
sì, perché è successo proprio così. Il film sarebbe in realtà dovuto uscire lo scorso anno, poi invece quello è successo, quello che è successo, quindi nel frattempo si è pensato, la produzione insomma ha pensato di proporlo un po' in giro, cosa che magari non avrebbe fatto qualora fosse uscito semplicemente nelle sale in Italia subito, quindi questa cosa ha portato tutto sommato una visibilità e anche un'aspettativa superiore, tant'è che il film adesso è uscito in Italia, ma sicuramente insomma ci sarà una distribuzione anche all'estero, sarà doppiata in inglese, quindi questa cosa, diciamo che questo passo fatto precedentemente che è stata un po' una necessità, in realtà ha aperto delle porte anche inaspettate.
Certo.
Francesco, tu sei anche direttore d'orchestra, nel senso che direttore d'orchestra al
Festival
di Sanremo.
L'abbiamo visto, Francesco.
Ma, cioè, è vera quindi la leggenda che in effetti bastano solo due bacchette, muoverle così a rotazione casualmente, o per fare il direttore
bacchetta magica,
o per
ma
fare
invece...
il direttore d'orchestra bisogna lavorare sotto.
Alle volte Pietro ma si guarda, cimenta, ma non ce la fa.
Direttore d'orchestra a Sanremo per certi aspetti l'esecuzione in diretta è il momento più semplice, quello che è il prima, perché poi in realtà l'orchestra suona quello che il direttore gli ha scritto, quindi il lavoro grosso è precedente alla direzione di quella sera, anche perché poi essendo musica leggera comunque si va con il click, cioè con il metronomo, quindi quando parte il metronomo l'orchestra è in cuffia, cioè c'è una solidità anche tecnologica che solidamente non insomma non, che non fa fare errori grossolani, ecco. Quindi però ovviamente quello che l'orchestra suona è quello che il direttore gli ha scritto un mese e mezzo prima, quindi è quello il momento, è quello il momento tosto, quando passi tutte le parti all'orchestra e poi la prima prova senti se quello che gli hai scritto in qualche modo funziona o hai fatto qualcosa.
Ho capito che posso dirigere anch'io, perché tanto il lavoro lo fa Francesco Morettini, io muovo solo le bacchette.
Ci
così
può provare, Pietro, va bene.
Lo fa qualcuno prima, a quel punto, una volta che dai via.
Una sorta di playback, fra virgolette, no?
Sì.
Senti Francesco, arrivando a te, arrivando al tuo bellissimo progetto che è la Just It Records, per appunto questa etichetta discografica, insomma, che mette a disposizione, diciamolo, tutta la tua esperienza, insomma, proprio sul mercato musicale. Con te lavorano tantissimi professionisti del settore e l'obiettivo è proprio bello, cioè quello di sviluppare dei nuovi progetti valutando proprio le proposte dei giovani, no? Dei giovani talenti, dei giovani emergenti, Francesco. Quindi è una cosa bellissima. Quale valore aggiunto, secondo te, Francesco, dovrebbe avere un giovane d'oggi per emergere davvero in questo mondo non sempre facile proprio della musica, della canzone?
Guarda, io una prerogativa che ho messo davanti quando ho diciamo così aperto questa sfaccettatura di Casa Musica, perché poi è quello che abbiamo sempre fatto, ma abbiamo pensato di dare un taglio soprattutto e di seguire produzioni nuove, proprio perché comunque ci accorgiamo che in giro oggi c'è veramente tantissima offerta e il mondo di internet, per quanto affascinante e magico, è comunque da un altro lato è disastroso, perché poi permette a chiunque di pubblicare qualsiasi cosa, cioè si genera praticamente una quantità tale di materiale, ma non soltanto nella musica, anche nell'audiovisivo, nei video, cioè ha stravolto un po' tutti i sistemi e questa cosa crea anche un grandissimo intasamento, no? Allora io nel mio piccolo insomma ho cercato di valutare un aspetto, cioè tutto sommato un po' di esperienza negli anni di dischi, ho collaborato a tanti, ho conosciuto tanta gente, ho avuto molte esperienze per fortuna e ho detto proviamo, magari siamo un team, io sono in Umbria insieme a Luca, ma insomma abbiamo una serie di collaboratori che stanno un po' sparsi per l'Italia, che abbiamo conosciuto, con cui abbiamo lavorato e con cui spesso siamo anche molto amici. Abbiamo detto proviamo a mettere insieme un po' di energie e lavorare su qualcosa, chiaramente non possiamo farlo né a tempo pieno e né investendo chissà quali risorse, però quello che si vuole cercare di dare è cercare di ritrovare, per quello che è il nostro gusto, le nostre esperienze, un po' di qualità di un certo tipo musicale e aiutare magari nella crescita qualche persona che si dimostra anche che vuole farlo, perché poi oggi un altro degli aspetti appunto critici della visibilità televisiva e di internet è che il fatto che la gente punta prima ad arrivare piuttosto che a costruire e questo è, ce ne siamo accorti in questi ultimi anni, è cambiato molto questa cosa, cioè tanta gente vuole il primo obiettivo è arrivare ad Amici, arrivare a X Factor, arrivare lì, magari senza avere niente da dire, senza avere dietro un repertorio, e questa cosa è...
Vero, è arrivare al successo subito, no? Il tutto è subito, esatto. Non va bene, come poi in ogni cosa.
La prima cosa è la visibilità, di sapere cosa andare a fare, capito? Questa è
vero.
Infatti poi i fatti lo dimostrano, perché se ci facciamo caso, per carità, i talent hanno i loro pregi, però... ne escono veramente pochissime persone, il resto rimangono molti non conosciuti, in depressione, perché poi comunque è gente che in un attimo le luci accese, tutto fantastico, poi un mese e mezzo dopo è tutto spento, non succede più niente. Questa cosa è un po' dannosa, secondo me.
Francesco, prima di abbracciarti e quindi di proporre il brano di cui la musica logicamente è composta da te, ecco, ma per fare musica ci vuole veramente più passione o più emozione?
Pietro, mi fai delle domande che alla Marzullo ci dovrei pensare un giorno.
Allora chiamami Pietro Gigi, allora.
Difatti hai il libro, non ho capito, guarda, la domanda, però.
No, ho capito. Guarda, sono elementi che non possono mancare per affrontare questi lavori. Poi il lavoro, io lo dico spesso, il lavoro è bellissimo, quello del compositore, del musicista, eccetera, però poi c'è anche la parte tra virgolette commerciale che viene dopo, cioè comunque come tutti i lavori poi ha infinite beghe, infiniti casini con cui dobbiamo combattere. Se fosse tutto l'ispirazione e la composizione sarebbe un sogno, insomma, almeno non è il mio caso, ma nemmeno della maggior parte degli autori professionisti che conosco. Però poi dobbiamo comunque viverci di un lavoro, qualunque esso sia, quindi come tutti i lavori poi va incontro a quelle che sono le problematiche dei lavori, però quelle le lasciamo fuori adesso. Tornare alla tua domanda, secondo me la passione e l'emozione sono imprescindibili da un lavoro come questo, perché
non si possono
se non c'è più quello, allora forse c'è qualcosa che non va.
È vero. Senti, Francesco, allora, a parte invitarti logicamente, se riesci a invitare, no, a portare il nostro invito per Gianni Morandi, Stadio, L'Amoroso, Lemma, Placido Domingo, Marco Masini, Nina Zilenato, io l'invito non solo a loro ma anche a tutti i giovani della tua etichetta discografica, quindi porta il nostro invito e quindi se riesci a portarli qui per fare delle interviste, quindi è un invito aperto a tutti. Non ti ho detto Mina perché ci ho provato io direttamente e diciamo l'ufficio stampa mi ha deriso, diciamo, sono 40 anni che...
Guarda, Mina, infatti mi aggancio perché io tra le persone con cui ho collaborato, tra gli artisti con cui ho collaborato c'è lei, ma infatti è l'unica che poi non ho conosciuto personalmente.
Questo dico perché l'ufficio stampa mi ha deriso. Guarda, Mina, sono 40 anni che non riesco a intervistare.
Adesso vuoi vedere che la fa con te. Si metterebbe a nevicare.
Io sono provato quando mi era successa questa cosa della canzone. Ci ho provato in tutti i modi, ma non è stato possibile. Quindi, va bene.
Dobbiamo lasciare nel cassettino Mina per
il momento. Va bene. Allora, adesso ascoltiamo. Quindi, ripeto: quindi con tra le nuvole, nel senso che saremo con la testa tra le nuvole, perché la musica è composta da Francesco Morettini. La canzone di Emma, Tra passione e lacrime. Grazie a Francesco Morettini.
Grazie Francesco.
Grazie a voi, a tutti i vostri ascoltatori. Un grande abbraccio.
Grazie mille a te, un abbraccio. Ciao ciao ciao.
Grazie, ciao ragazzi.
La stessa stanza caldissima, senti la pioggia che rumore fa, ancora nel mio letto tu cosa fai, così innocentemente, ma innocente non sei, come me, le scelte, come tutte le volte. Passione e lacrime,
sempre sull'orlo, sempre in bilico. Tu offri parole come fossero fiori, e un vento di scirocco ti trascini fuori. Come fai? Come un ladro di notte apri tutte le porte. Bellissimo perdersi per poi averti un attimo, e l'incoscienza che ci tiene ancora qui, tra passione e lacrime. Bellissimo, capiamo
è veramente wow, bellissimo, davvero, questo brano
bello.
Arrangiato da, ripeto, da Francesco Morettini. Noi continuiamo, puntata 515, Desideri distonici, Radio Orizzonte Molise, e altro ospite, altra immersione nel mondo della musica, dell'anima musicale di chi? Di Pino Iodice.
Ciao Pino.
Ciao,
ciao Pino.
Ciao, benvenuto Pino.
Ascoltatori di Radio Orizzonte Molise.
Piacere nostro, piacere di averti veramente qui, e quindi di condividere con te questo momento. Allora Pino, io voglio ripetere a te la stessa domanda che ho fatto prima, perché anche tu, pianista, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra,
più jazz, più metta, Pietro, ecco,
se dovessi fare una scelta netta, ecco, che cosa sceglieresti? Prima Francesco Morettini ha detto no, è diciamo un po' complicato, insomma, sarebbe non giusto togliere qualcosa. Per te?
Una scelta riguardo cosa?
Per esempio, non so, fare solo il direttore d'orchestra, solo l'arrangiatore, solo il compositore.
Ah, no, assolutamente no, io sono immerso in tutte queste molteplici attività. Perché rendono comunque la mia professione più emozionante, varia, non riesco a vedermi al di fuori da tutte queste attività, assolutamente, anche perché da compositore mi piace dirigere la mia musica, e poi mi piace anche suonarla, quindi cioè, sarebbe impossibile separarle.
Certo, questo è vero. Ma se domani sera sì, potessi avere a cena Stravinsky e Miles Davis, chi sceglieresti, Stravinsky o Miles Davis?
Questa è una bella domanda. Magari forse se riuscissi ad avere due appuntamenti.
Va bene, lo facciamo
entrambi, facciamo, dai, due serate, giorni diversi.
Giorni
va
diversi,
bene.
Esatto,
lo scontentiamo, Pino. No.
Hai colpito perfettamente i miei gusti musicali. Cioè, io vengo da una formazione classica. Il mio autore preferito è proprio Stravinsky.
Ah,
cioè, non c'è dubbio. Miles è quello che abbiamo studiato da bambini tutti quanti, quindi non posso non vedere tutti e due.
È vero, hai ragione.
Sarebbe un'occasione con il ghiotta.
Una grande scortesia.
Senti Pino, insomma, tu sei, insomma, jazz nella vita, nella musica, in tutto. Come mai, Pino, hai scelto proprio di dedicarti a questo genere musicale, che è un genere sicuramente che aiuta molto chi vuole improvvisare, diciamo, no? Uno di quei generi che permette di spaziare in qualche maniera, dà un senso di libertà, forse. Non so, Pino, non so se questo è il motivo vero per
visto
cui
che sei napoletano e non hai scelto jazz. Il neomelodico, ecco perché.
Ah, beh, bella domanda, bravo Pietro.
Guarda, questa scelta è legata proprio anche a quello che vi ho detto precedentemente. La mia formazione è stata principalmente quella classica, cioè io ho studiato pianoforte classico, insomma ho fatto concerti suonando Chopin, Liszt, Beethoven, Bach, insomma facevo questo fino al diploma di pianoforte. Comunque poi ho studiato composizione classica e quindi comunque la mia formazione è classica, però improvvisamente poiché in famiglia siamo tutti musicisti, no? Ho mio fratello che è batterista.
Infatti, Pietro
Iodice, sì, uno, sì, dei batteristi, sì, davvero più sensibili, non perché è mio fratello, ma comunque lo conosco bene dalla nascita, ecco. Insomma,
sì,
è una persona straordinaria, uno dei batteristi davvero più importanti d'Italia, però praticamente il suo maestro diede a lui una cassetta, non so se ricordare, le cassette proprio, quelle col nastro, sì, e disse dalla tuo fratello. Allora lui sapeva che io studiavo musica classica, ero prevalentemente immerso nella musica classica, e mi regalò questa cassetta su cui era registrato un disco di Bill Evans, arrangiato da Klaus Ogerman, dove mi suonava tutte le composizioni di autori classici, come la Pavane di Fourier, eccetera, e tante altre. E io rimasi praticamente sconvolto. È come il colpo di fulmine, una cosa incredibile. Da quel momento non riuscì a dormire per una settimana. E dici, questa è la musica che io voglio suonare.
Che bello.
Così fu da quel momento, e infatti riuscì a suonare addirittura col maestro di Pietro, con Antonio Golino, questo, sì, grandissimo batterista di Napoli, papà di Alfredo Golino, grande batterista turnista di tutti i cantanti, i cantautori italiani, insomma. E con Antonio Golino io ho imparato a suonare lo swing. Suonavamo a Napoli spesso, tantissime volte, all'Otto Jazz Club, un jazz club molto famoso all'epoca,
sì,
e sono cresciuto con il piatto, con lo swing di Antonio Golino, che chiaramente ha trasferito a mio fratello, e poi sono cresciuto con Pietro, e quindi il jazz mi ha rapito totalmente. E poi anche la voglia di suonare, di ascoltare, di suonare, di improvvisare, di suonare con tanti musicisti.
Tu hai avuto l'onore, hai suonato il grande David Douglas, guarda, è il grande onore.
Assolutamente sì.
E dici poco.
Non è, appunto, come direbbe qualcuno, non è pizza e fichi, insomma. Ecco.
Esatto.
No, per fortuna ho avuto la possibilità di suonare con tanti artisti grandissimi. L'ultimo che ho diretto con l'orchestra, anche Billy Cobham, insomma tantissimi, Mike Stern, tanti musicisti, per Paolo Fresu,
come no, anche il grande Paolo Fresu italiano, guarda,
Paolo Fresu, certo, Fabrizio Bosso.
Ecco, di tutti questi grandi artisti, dici una cosa che sei riuscita a rubare della loro arte, della loro grande musica.
Allora, sicuramente di questi grandi artisti, che io praticamente suonando con l'orchestra, non so se la ricordate, la Parco della Musica Jazz Orchestra,
sì,
l'orchestra residente del Parco della Musica, siamo usciti a suonare con musicisti straordinari con Bob Brookmeyer, Bill Holman, Maria Schneider, tutti questi arrangiatori, compositori straordinari, dai quali ovviamente io ho appreso tantissimo, non solo la scrittura, ma la sua, la loro grande umanità, la loro grande umiltà ed umanità. E questa la conservo, per tutta la vita.
Che bello,
bello sentire questa. Guarda, lo percepisco nella tua voce, questa grande emozione.
Sai che anch'io si percepisce proprio dalla voce di Pino, la persona che è davvero bella. E Pino, volevo ricordare, insomma, che appunto tu sei fondatore e direttore proprio della Pino Iodice Jazz Orchestra e della Orchestra Jazz Partenopea, questa big band formata da niente meno che 20 musicisti napoletani e fondata con Giuliana Soscia, insomma, musicista, ecco, con cui condividi un po' tutto,
Allora, purtroppo questa, diciamo, coppia artistica non esiste più, non esiste nemmeno nella vita, perché, diciamo, il tempo, il caso ha voluto che le nostre strade si divisero sia quelle sentimentali che quelle artistiche.
Perdonaci, non volevamo assolutamente
di questa novità, diciamo.
No, ma va benissimo, perché la vita è fatta anche di questo, no? Okay, non bisogna parlare sempre anche delle poi tra l'altro, vuol dire, se è successo questo, vuol dire che
è un'esperienza che comunque
certamente. Comunque avete costruito
per fortuna prima del lockdown.
Beh, comunque avete costruito qualcosa insieme, quindi voglio dire, rimane questo di bello che sicuramente c'è stato.
Esatto, la cosa importante è che tutto quello che abbiamo fatto, tra l'altro abbiamo in 12 anni abbiamo registrato 12 dischi, e quindi diciamo, quello che di bello doveva rimanere è rimasto.
È la cosa più importante.
Proprio il discorso legato un po' alla musica e alle donne. Ecco, io, specie nel mondo del jazz, vedo che sia un mondo prettamente maschile.
Vero?
Non so, tu ritieni pure tu, vuoi fare questa constatazione o pensi che sia una cavolata quella che sto dicendo?
Assolutamente no, è una giusta osservazione. Diciamo che in Italia è prevalentemente maschile, direi, e maschilista, nel senso che comunque c'è sempre questa, diciamo, problematica, ma legata anche al fatto che poche donne comunque si immergono nel mondo del jazz, soprattutto anche nella composizione oppure che approcciano ad uno strumento, prevalentemente sono cantanti
infatti,
pianiste, per esempio, eccetera. E questo purtroppo è un dato di fatto che però all'estero non c'è. Vuol dire, se noi andiamo a vedere, io, diciamo, ho suonato in gran parte della mia vita all'estero, e quello che ho potuto constatare, per esempio, ci sono in Europa, in Nord Europa, tantissime donne che suonano strumenti a fiato, per esempio trombettiste, tromboniste, eccetera. E in Europa sono veramente tantissime, ed è stata fatta proprio una scuola da una grande trombettista, insomma, e questo diciamo, ha penalizzato un po' l'Italia da questo punto di vista.
È vero.
Però credo che sia un fenomeno che piano piano
scomparirà.
Scomparirà. Già, per esempio, io insegno al Conservatorio di Milano e già abbiamo visto, allieve che studiano tromba, trombone, insomma, sono ancora giovani, però si stanno avvicinando anche a questi strumenti e anche alla composizione. Cioè, questo,
benissimo.
Ora questo è importante, una cosa davvero.
Si sta evolvendo,
Perché è importante anche la sensibilità delle donne portata nel mondo della musica. Diventa un valore aggiunto.
Stima. Devo dirti che uno dei concerti più belli che abbiamo fatto con il Patto della Musica di Orchestra è stato proprio con Maria Schneider, che è una grande direttrice d'orchestra, grande compositrice, arrangiatrice. E quindi noi eravamo felicissimi di essere diretti da lei. Quindi, voglio dire, è importante che ci sia la valenza della donna, che ci sia la qualità, che ci sia il talento, non credo alle quote rosa.
No, assolutamente, noi parliamo di
bravo, neanche noi.
Credo al merito e non alle quote rosa.
Assolutamente,
bravo, siamo perfettamente d'accordo.
Pino, prima di salutarti e ascoltarci Melodia Infinita, qui entrare nel tuo mondo viscerale, ecco, parlaci un po' del tuo progetto. Il 28 giugno mi sembra che sarà disponibile su tutte le piattaforme online, tutte le librerie specializzate come la libreria Birdland di Milano, ecco, qui un qualcosa di particolare, un volume.
Secondo volume di composizione orchestrale.
Diciamo che finalmente ho completato l'opera, e lo sapete, oltre all'attività artistica io ho una profonda attività e proficua attività didattica, insegno, ho fondato proprio il dipartimento il corso di composizione jazz biennio al Conservatorio di Milano, che prima non c'era, e è il primo proprio corso di composizione jazz vero e proprio, e ho scritto due volumi proprio per questo corso, il primo dedicato alla Big Band, e quindi all'orchestra jazz, dalla formazione combo, dal quartetto, dal duo, fino alla Big Band, e il secondo volume di altrettante 800 pagine, dedicata all'orchestra ritmico-sinfonica. Allora, sapete che gran parte della mia attività è legata all'orchestra, legata alla direzione, e vi do anche un'anticipazione che dopo tanto tempo che appunto siamo rimasti chiusi in casa, ci sarà questo primo concerto grande con l'orchestra che faremo quest'estate, il mio progetto dedicato ad Algeo Rom, con Mario Biondi, Fabrizio Bosso, è una straordinaria orchestra, l'orchestra jazz del Conservatorio di Pescara, con alcuni ospiti, e lo faremo proprio in Abruzzo al Festival Internazionale di Mezz'Estate di Tagliacozzo, egregiamente diretto dal maestro, direttore dell'orchestra Jacopo Sipari di Pescasseroli. E faremo l'8 agosto due concerti, uno alle 19 e uno alle 21:30, così per festeggiare questa ripresa.
Notizia, Pino, finalmente, guarda, finalmente. Davvero una notizia che ci fa respirare.
E allora guarda, dobbiamo appuntarci, quindi sia il secondo volume, appuntiamoci il secondo volume.
Dal 28 giugno,
quindi presente in tutte le librerie Birdland di Milano, ma non solo,
online, eccetera.
Tutti i store digitali.
Esattamente. Librerie
di SPN,
E poi
anche nelle librerie dal vivo,
esattamente. E poi ricordiamo l'appuntamento dell'8 agosto, quindi importante.
Il tributo ad Algeo Rom. Con Fabrizio Bosso, Mario Biondi, l'orchestra di Pescara e alcuni ospiti.
Mamma mia, che bello!
E noi cercheremo di esserci.
Guarda, davvero, dobbiamo vedere.
Solo al pensiero già mi veniva la voce. Melodia Infinita.
La voce di Mario Biondi. ci prova.
Tra l'altro, Mario è uno dei pochi artisti che ha collaborato proprio con Algeo Rom. Quindi è un punto molto pertinente proprio. Infatti faremo anche un brano di Mario nel quale c'era proprio accantato anche Algeo Rom.
Bellissimo.
Quindi è una bella, invito veramente tutti a vedere questo bellissimo concerto.
Ad ascoltare, quindi come stuzzichino, un piccolo stuzzichino, la musica di Pino Iodice, in questo caso Infinity Space, cioè Melodia Infinita, l'andiamo ad ascoltare.
Esatto.
E ricordiamoci di ascoltare, di seguire veramente con tanta attenzione l'animo musicale di Pino Iodice. Grazie a Pino Iodice.
Ciao Pino, grazie ancora.
Vi ringrazio tantissimo e saluto con affetto tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonte Pulite.
Grazie mille, ti abbracciano anche loro.
Melodia
Infinita. Ciao
Iodice.
Pino, un abbraccio. Ciao.
Ragazzi, ciao, buon ascolto.
Melodia infinita, Infinity Space, Pino Iodice, Luca Pirozzi, insomma, veramente
che bello,
musica,
che bello,
musica di alta qualità.
Di alta qualità, c'è poco da fare.
Radio Orizzonte dei Fiori Distonici propone solo musica di qualità.
Davvero,
questo,
davvero
grazie
così.
Ai nostri ospiti, veramente persone umili, artisti umili che veramente dalla grande qualità, dal grande talento. Quindi grazie, grazie ancora anche a Pino Iodice, ma non solo, dobbiamo ringraziare tutti, Marco Ligabue, Flavio Reglio, Francesco Morettini e Pino Iodice.
Un bel quartetto maschile davvero, insomma, ci hanno regalato
veramente
tante emozioni.
E poi non lo so se forse quando si parla di musica, si parla di arte, insomma, no, le emozioni, non lo so, fluiscono in maniera molto più naturale.
Esatto.
Questa sera sono fluite anche in questa puntata 515. Allora, purtroppo abbiamo chiuso, ma noi saremo qui anche mercoledì prossimo, assolutamente. Non ci sono pause di nuovo. Abbiamo fatto una pausa del 2 giugno proprio per la festività. Con altri ospiti importanti avremo Maria Antonia Vati, avremo Pier Davide Carone, avremo Massimo Amore e avremo Laura Pinzirani.
Esatto. Quindi avremo un altro bel quartetto molto interessante.
Sì, oramai il nostro programma è veramente pieno di energie, ma noi salutiamo tutti, chiudiamo la nostra puntata come sempre con il nostro rito propiziatorio. E allora la Metro Goldwyn Mayer ha il ruggito di leone, noi abbiamo il ruggito del gatto. Perché anche noi, anche io e Annalisa siamo umili. E allora al mio tre un bel miagolio e sicuramente avremo delle belle cose. E allora uno, due
e tre, miau.
Pubblicità.
Apri la porta di casa, il tuo mondo ti aspetta, lo sai. Casa Arredo la vive con te.
Casa Arredo progetta il tuo modo di vivere, la tua casa, dalla cucina alla camera, dal soggiorno alla cameretta, come piace a te e al prezzo che vuoi tu. Casa Arredo, il centro convenienza del mobile in Molise, sulla statale Campobasso Boiano. Grande qualità a piccoli prezzi.
Casa Arredo per te.
Lavanderia La Rinnova, a Campobasso, dal 1968. Oggi tutto è cambiato, grazie ad una chimica buona ed evoluta. Con il sistema di pulizia Acquabella, gli abiti, le coperte, i piumoni e i tappeti che fino ad ora si pulivano a secco, si possono lavare in acqua e senza solventi nocivi. Lavanderia La Rinnova a Campobasso è sinonimo di qualità, curando nei minimi particolari, puntualità e servizio. Per questo opera nel settore, rivolgendosi anche a privati con servizio a domicilio. Lavanderia La Rinnova, in via La Banca 73A, Campobasso, telefono 0874 63 382. La Rinnova, per i vostri abiti, una fresca e naturale fragranza di pulito.
C'è pubblicità e pubblicità. La nostra pubblicità arriva subito e prima degli altri. Affida la tua azienda a Radio Orizzonte Molise. Contatta il numero 328 15 83 071. 328 15 83 071. La nostra pubblicità, il vostro successo.
Pubblicità.
La gelateria di Gelindo, la dolce tradizione artigiana della pasticceria, dei semifreddi, dei gelati più genuini ed invitanti.
Casa Famiglia Nonna Rosa, la casa per ospitare i tuoi cari in un clima familiare, con spazi verdi dove saranno seguiti nella loro attività quotidiana, con professionalità e competenze, offrendo i vari servizi di accoglienza per brevi o lunghi periodi. Sono inclusi anche solo weekend o solo un singolo giorno. A Campobasso, Casa Famiglia Nonna Rosa, in via Svevo 60A, telefono 333 37 21 874. Nonna Rosa Casa Famiglia, dove la vita comincia e l'amore non finisce mai.
C'è pubblicità e pubblicità. La nostra pubblicità arriva subito e prima degli altri. Affida la tua azienda a Radio Orizzonte Molise. Contatta il numero 328 15 83 071. 328 15 83 071. La nostra pubblicità, il vostro successo.
Pubblicità.
Mago Anteo, cartomante, chiromante, medium.
specializzato in legamenti e ritorni d'amore. Esperto conoscitore di magia brasiliana. Riceve il lunedì, martedì e mercoledì in via Marconi 111 a Campobasso. Telefono 0874 90 343 per appuntamenti ed emergenze.
Buenas tardes, queridos oyentes, buenos días los que están oyendo de Latinoamérica y buenas noches a los de Italia. Saludos desde Sputnik Radio en Palma de Mallorca y una vez nuevamente con todos ustedes, Fahrenheit 3000. Hoy en el programa contamos con la supervisión técnica de Marito Verdaguer, que estará en los controles de sonido y de la música, y con nosotros una persona muy importante también en el mundo del teatro. Hoy tenemos con nosotros a Asun Planas. Buenas tardes, Asun.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Bueno, entramos un poco contigo diciendo que naciste en Palma de Mallorca, eres licenciada en arte dramático por el Instituto de Teatro de Barcelona y que adquiriste el doctorado en artes escénicas y también el DEA sobre implicaciones pedagógicas de la comida del arte en la Universidad Autónoma de Barcelona. También tienes estudios de didáctica de teatro para ampliar, digamos, tu formación pedagógica. En tu trayectoria cuentas con cursos de comida del arte y como actriz has formado parte de compañías como el Joglas o el TAC de Venecia y también has actuado en la Compañía Nacional de Teatro Clásico de Madrid y en el Teatro Nacional de Cataluña. Has impartido docencia en el Instituto de Teatro de Barcelona y en el ESADIP de la Universidad de las Islas Baleares. También en la Universidad de Gerona, en Caixa Escena, en Infojova y en el Sindicato de Periodistas y un largo etcétera de escuelas de teatro, como el Timbal, Porte 4, Asunaro, Company, etcétera. Nos encontramos entonces con una formación académica muy amplia. Si tú misma quieres comentar un poco todo ese espectro amplio de tu currículum, nos llevas un poco cómo empezaste, por dónde empezó, fue primero el teatro, fue primero...
Sí, primero de todo fue el teatro, empezando aquí en Mallorca, lo típico del barrio, y después pues me interesó y me di cuenta que tenía muchas carencias y que tenía que aprender pues muchas técnicas para poder ser una buena actriz. En aquel momento aquí en Mallorca no había una escuela de teatro reglada, entonces me informé y decidí irme a Barcelona, que allí estaba el Instituto del Teatro y además era un momento muy explosivo a nivel teatral, porque es cuando estaba en su pleno auge Comedians, Joglars, Dago y Dagón, de mi generación son los de la Fura dels Baus, por ejemplo. Y entonces, pues nada, ya me formé allí. Cuando hube acabado, ya me puse a trabajar casi inmediatamente, pero me interesaba un aspecto del teatro que es la comedia del arte, que es originaria de Italia. Tuve algún profesor en el Instituto del Teatro y luego conocí una compañía que estaba de gira internacional que se llamaba el TAC de Venecia, con el maestro Carlo Bosso, que en ese momento era como el exponente máximo de comedia del arte a nivel mundial. Entonces, como yo me di cuenta que era el tipo de teatro que yo quería hacer y me gusta la comedia y se supone que tengo vis cómica, pues me apunté a un curso de teatro con él de un mes en Córcega y luego en otro en Venecia y finalmente pues me cogió para la compañía. Fue un gran sueño realizado. Entonces me fui a vivir a Venecia y estuve 2 años allí con la compañía haciendo giras por todo el mundo. Por eso es que después, como me especialicé en este género teatral, pude presentarme a una convocatoria del Instituto del Teatro para dar los talleres de comedia del arte. Lo hice durante 2 años seguidos y luego al cabo de 10 años otra vez. Y me encanta la docencia, por eso me he ido formando también a nivel académico y a nivel pedagógico, porque me gusta mucho actuar. Tengo la suerte de haberme realizado completamente como actriz, pero también me gusta mucho poder transmitir los conocimientos no solamente académicos, sino también mi experiencia por el mundo y por las compañías.
¿Crees que la decisión que tomaste en tu vida de esta carrera teatral, de ser actriz, te ha hecho sentir feliz? ¿Estás realmente satisfecha con la decisión que tomaste en tu vida?
Completamente, no tengo ninguna duda. Me ha ayudado muchísimo a transformarme a mí misma, para empezar, porque el teatro es muy sanador. Y después he vivido unas experiencias y he estado con unas personas que me han enriquecido muchísimo a todos los niveles. Entonces, es una profesión hermosísima, preciosa. Y ahora, el único gazapo que le veo es que en este país no está todavía en el sitio donde tenía que estar. No es como Inglaterra, como Francia, que es Sir Laurence Olivier. Quiero decir, aquí es un poco todavía el mundo de los titiriteros, pero que me encanta a mí el mundo de los titiriteros, pero de una manera un poco como más marginal. Entonces hay mucha inestabilidad laboral, lo que conlleva una inestabilidad económica, que eso te resta mucha energía. Entonces quizás sería el único gazapo que podría decir, pero bueno, forma parte de esta profesión. De momento podría ser de otra manera, como lo es en otros países, pero bueno, me parece que se tiene que desarrollar todavía a nivel cultural España.
Entonces, con lo que me estás contando, más o menos, tendría que hacerte dos preguntas. ¿Qué significa para ti ser artista, en este concepto español, en este caso? ¿Y qué significa para ti el teatro también a nivel español? Me has comentado ya que en el extranjero tal vez es diferente. Pero para ti, en España, ¿qué significa ser artista y el teatro?
Bueno, significa vivir una vida muy rica, pero alternativa. Significa tener que estar... Bueno, tener no, porque yo lo hago... con mucho gusto, al día de todo lo que sucede, de todas las manifestaciones artísticas, y estar siempre con la gran labor de buscar trabajo. Muchas veces te lo ofrecen, pero otras veces este buscar trabajo agota bastante. Otras veces trabajos maravillosos te vienen sin hacer nada. Pero esto es lo que significa. Significa que solamente un 3% de los profesionales del mundo del espectáculo viven de eso. Y con eso lo he dicho todo. O sea, por eso también...
Muy, muy limitado, sí.
Sí, por eso también me he desarrollado a nivel académico, que tampoco no os creáis que hay muchas alternativas, más allá de poder dar clases en las escuelas oficiales de teatro. Quiero decir que en la enseñanza artística que están los bachilleres no cuenta con nosotros, a pesar de tener una licenciatura.
Bueno, ¿crees que las manifestaciones artísticas, que no son el teatro en sí, tienen que estar relacionadas con el mundo teatral? Por ejemplo, la música, ¿hasta qué punto hay que introducirla, o está introducida ya en el teatro, o ha estado siempre introducida en parte, incluso también las artes plásticas, la poesía? ¿Hay un punto en común entre el teatro y las demás artes?
Sí, el teatro, lo bonito del teatro es que es multidisciplinar. Y el tipo de teatro al cual yo me quise profundizar es comedia del arte. En comedia del arte se canta, se baila, se hacen duelos teatrales, se tocan instrumentos. Es un teatro total y el actor tiene que estar en una forma física espléndida. Quiero decir que incluso a nivel plástico los colores de cada personaje son representativos de su rol. Quiero decir que el teatro engloba todas las otras artes. Entonces tienes que estar al día de todo lo que sucede. Y ahora también engloba el audiovisual, que está muy integrado ya en casi todas las obras de teatro.
Wir sind endlich angekommen, so haben wir es uns vorgestellt. Und dann die Kühe, wo viel übernommen, uns gehört die Liebe. Hey, ho, wir sind der Hit, der totale Überflieger. Hey, ho, wir machen das, da sind wir voll dabei. Hey, ho, wir sind der Hit, der erste Preis ist für den Sieger. Hey, ho, wir machen das, da sind wir voll dabei. Lassen wir die Erde beben.
Hey, ja, hoa,
da kennen wir auch kein Pardon.
Hey, ja, hoa,
wie geil, dass wir das noch erleben.
Hey, ja, hoa,
drum fühlen wir uns wie neu geboren.
Hey, ja, hoa,
das ist echt genial. Einfach um da sind wir voll dabei. Hey, ho, wir sind der Hit, der erste Preis ist für den Sieger. Hey, ho, wir machen mit, da sind wir voll dabei. Da sind wir voll dabei. Hey, ho, wir sind der Hit. Der erste Preis ist für den Sieger. Hey, ho, wir machen mit. Da sind wir voll dabei. Da sind wir voll dabei.
Bueno, hablemos de teatro concretamente. Yo te voy a nombrar una serie de obras que tal vez sonarán, son las más recientes. Transport, de Sebastián Portell. Andrea Pichelada, de, también.
De Cristina Clemente.
Dos autores, no me lo sé, pero bueno. La sorpresa del roscón, de Elvira Lindo, creo que es. Etcétera, si quieres. Comenta estas obras, las tres que te he dicho yo, y si quieres añadir alguna muy importante. Tal vez son de las últimas que están en tu repertorio de último año, dos años últimos.
Sí, bueno, todavía está en cartel Transbord, sí. De Sebastián Portell. Esta es la que llevamos en cartel desde hace un par de años, de la cual yo también soy productora. Tengo una pequeña productora que se llama Malvasía Producciones, que también produjo La sorpresa del roscón de Elvira Lindo, entre otras obras de teatro. Esta es una alegría de obra. Desde el principio ha tenido muy, muy buena fortuna. La hemos podido llevar a Barcelona, la estrenamos aquí como una coproducción del Teatro Principal. Ha hecho bastantes bolos por aquí, por las islas, sobre todo. Es que nos cogió la pandemia, hemos tenido que hacer bolos de proximidad, porque no te puedes arriesgar a irte muy lejos no sabiendo lo que va a pasar. Pero bueno, fuimos a Barcelona, el Teatro Academia se interesó, estrenamos, la mala suerte hizo que no pudiéramos acabar la temporada porque cerraron los teatros, esto era a finales de octubre. Pero volveremos, si no es a la Academia, será otro teatro también de Barcelona, porque fue un éxito, se agotaron las localidades y ha habido muy, muy buenas críticas. Y ahora
sí,
mismo
esta obra, Transbord, si nos explicas de qué va la temática,
bueno, la
y también de cada una que vayas hablando, un
bueno,
poco la
pues,
temática.
Transbord es una obra de teatro que escribió Sebastián Portell, que es un experto en el tema LGTBI, y trata de identidad de género. Se trata de las diferentes sesiones de una persona que nació con cuerpo de mujer, pero que es un hombre, que se llama Paul. De nacimiento le pusieron Elisenda, pero se llama Paul. Y entonces lo que quiere es hacer el tránsito, pero para ello no quiere verse obligado a tener que firmar que padece un trastorno. Lo que llaman...
Tú eres, como actriz, tú eres la psicóloga en este caso.
Yo soy la psiquiatra de la Seguridad Social.
La psiquiatra.
Sí, la que representa un poco la institución, la que obliga a seguir el protocolo, que se entiende por una parte que los médicos necesitan seguir un protocolo para poder diagnosticar, pero por otro lado también está bien valorar que a veces los protocolos no se ajustan exactamente a la realidad y que es bueno revisar los protocolos para no causar dolor. Entonces son estas visitas, yo defiendo el sistema, defiendo el protocolo, le advierto de los peligros y la otra persona reivindica que no tiene ninguna enfermedad, que es la sociedad quizás la que está enferma por no querer entenderlo.
De acuerdo.
Y entonces también es hace reflexionar mucho al espectador, porque parece que son temas que ya se estén asumidos y en el fondo pues hay mucha hipocresía. Luego, a la mínima de cambio, pues hay marginación.
Andrea Pichelada, por ejemplo,
Andrea
el papel Pichelada,
que haces. Bueno, yo soy más trans que el trans que sale en Transbord, porque allí también hacía dos papeles, en Transbord hago tres, o sea, la psiquiatra y dos más, y en Andrea Pixelada hacía una escritora que escribe una novela y que toma clases de una booktuber que es muchísimo más joven que ella. Eso está muy bien también, que el profesor no tiene por qué ser siempre de una edad superior al alumno, y está muy bien que esto sea transversal. Entonces se trata de la representación de la novela que la escritora, en este caso yo, ha escrito, que es una copia de la vida de la booktuber. Entonces también la historia que hay de muchos escritores, que tú estás hablando con ellos, están tomando nota de tu vida y luego de ello hacen un bestseller, ¿no? Entonces también un poco de la privacidad, donde está en nombre del arte se pasan por alto muchas cosas. Y es una de las cosas también que plantea. Y también el derecho a una mujer madura a enamorarse y poder hacer su vida.
La sorpresa del roscón de Elvira Lindo.
La sorpresa del roscón llevo muchos años representándola. Ahora ya hace un par de años que lo dejé. Le tengo muchísimo cariño. Empezó como un cuento de Navidad. Me lo regaló Elvira Lindo. Y es una manera de reflejar la Navidad muy diferente, muy atípica de los cuentos de Navidad de los que estamos acostumbrados. Se trata de una ex misionera, Corina, que cuelga los hábitos para volver a España y casarse con un cámara y al final acaba con un indigente, porque ella lo que le gusta en la vida pues es ayudar a los demás. Tanto lo ayuda que se lo lleva a casa. Entonces, el roscón es el día del roscón de Navidad y se hace un poco como de repaso y ella hace una reflexión de las últimas Navidades, desde cuando volvió de Guinea hasta que se separó de José Mari y cómo se ha visto abocada a esta relación con el borrachín indigente. Es muy gracioso, es un monólogo tragicómico que refleja muy bien la sociedad y la familia en Navidades. Lo adoro y le agradezco mucho a Elvira Lindo que me lo regalara.
Bueno, creo que hemos pasado por las tres obras clave últimamente por ti. Tengo más obras, evidentemente. Y ahora quería seguir con tu faceta de directora en Ella. Como dramaturgia.
Y dirección, las dos cosas.
Y la dirección de textos de Sor Juana Inés de la Cruz, de México. Si quieres pararnos un momento en este tema. Y luego te quiero pedir sobre La ira de los esclavos, de Marivaux.
Sí.
Que también fue una obra que tú tuviste mucho que ver en ese sentido. ¿No?
Sí, la dirigí yo aquí en el teatro.
No de actriz en este caso, sino de
como directora.
Pues pasemos a la dirección, ahora no como actriz, sino como directora de teatro.
Vale, bueno, después de muchos años de experiencia y de bastante docencia, pues creo que ya conozco la profesión con profundidad y entonces ya creo que ya puedo dirigir y que además dirigir te da la posibilidad de pasar un mensaje al público. Eres tú la que eliges la obra que vas a representar y qué mensaje le quieres dar al público. Aunque tengo que decir que ella, Sor Juana Inés de la Cruz, que se basa en la respuesta a Sor Filotea, la carta tenagórica que se llama, fue un encargo de Marisol Ramírez, que es una compañera actriz y periodista, la cual había trabajado profundamente en su carrera de filología hispánica sobre la figura de Sor Juana. Sor Juana Inés de la Cruz, todos la conocéis, es la décima musa, es una monja mexicana que se metió en el convento para que la dejaran en paz y la dejaran estudiar, porque era muy inteligente. Y escribió obras de teatro también durante el barroco, de estas de enredo, como los enredos de una casa. Así lo digo hoy en los enredos. Bueno, la carta tenagórica, la respuesta al obispo de Puebla, que le hizo una jugada, le pidió que diera su opinión sobre el padre Vieira ella la dio, publicó esta carta donde ella expresaba lo que opinaba sobre este señor y la metió en un jaleo contra la Inquisición, fue contra ella. Entonces el obispo de Puebla le respondió a esta carta haciéndose pasar por una mujer, por Filotea, por Sor Filotea. Es muy gracioso porque generalmente la historia de la literatura y del teatro casi siempre han sido las mujeres que se han tenido que trasvestir de hombres, no los hombres. En este caso es gracioso.
El obispo convertido en mujer.
En Sor Filotea. Entonces es un texto precioso en prosa, que es Sor Juana tiene mucha poesía y este es en prosa, que sobre todo es el primer manifiesto al derecho de del conocimiento en las mujeres. Es como una reivindicación de por qué no se las dejaba estudiar, de por qué cuando una mujer era inteligente estaba tratada como si fuera un fenómeno de circo. Y es un texto barroco que no te lo acabas. Es preciosísimo. Entonces ella, la experta, Marisol Ramírez, me hizo el encargo y yo disfruté muchísimo de hacer la dramaturgia juntamente con ella y la dirección. Y lo llevamos al claustro de Sor Juana Inés en Ciudad de México el mismo día que hubo el terremoto hace 3 años. Entonces no pudimos estrenar porque hubo un terremoto. Pero asimismo fuimos a San Miguel de Allende y a Guadalajara también. Y tuvo mucho éxito. La verdad es que es una pieza preciosa que es necesaria escuchar. Porque creo que es el primer manifiesto del feminismo en nuestra lengua.
De acuerdo. ¿Y la Isla de los Dos Clavos de Marivaux?
La Isla de los Dos Clavos de Marivaux entronca con la Comedia del Arte, porque en el mismo tiempo que Marivaux estaba en París, en el mismo tiempo que Molière, había diferentes compañías de Comedia del Arte que actuaban fuera, al aire libre. No eran compañías de la corte. Entonces él tuvo muchísimo contacto con estas compañías y montó la Isla de los Dos Clavos, que también tiene mucho que ver con la didáctica, porque plantea llegar a una isla, dos personas aristocráticas y dos criados, y travestirse, siempre el travestimiento está por en medio, los criados pasan a ser señores y los señores pasan a ser criados, y se desarrolla lo que se llama la empatía. Digamos que la desarrollan más porque están más acostumbrados los criados que los señores. Pero es una obra como he dicho, didáctica del tiempo de la Ilustración y que es muy necesaria también hacer este ejercicio.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want party, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chuck him off, Vina, anane. Chuck him off, Vina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I feel life don't get no better. Talking about hey now. Pop it low now, take it to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way.
My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, but can we make this place go higher? Talking about hey now.
Straight up, right, hoochie mama, make we party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A trans for party ladies with a doggy doggy. I'm drumming island reggae, rapping blue, green and yellow. We jumping and baby, make it slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping, we drumming the island way.
Shout out to the good time crew, all across the islands. Grab your shoes, let me 2x2, and now we shining bright like diamonds. Talking about hey now.
Now jump in the small jump way. Wind it.
Wind up, go down. Wind up, go down. Just so
body back. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward.
Wind up, go down again.
Wind up, go down. Twist your body back. We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward.
My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want party, so can we make this place go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, I go, Annie. Talking more than I'm 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 Annie.
Se puede decir que tu nombre también es conocido a nivel internacional, especialmente yo diría por la intervención en la serie de televisión Merlín, que ha sido originalmente una serie catalana, pero que después ha traspasado, digamos, fronteras, se ha traducido a otras lenguas y se ha emitido incluso en muchísimos países de Latinoamérica y otros países. Cuéntanos un poco la trayectoria de Merlín, cómo empieza, dónde inicia y cómo continúa hasta la actualidad.
Merlí es una serie que ha tenido también muy buena estrella. El guión es muy bueno y habla de filosofía, pero la transporta a la vida cotidiana. Entonces hace que los adolescentes que dicen filosofía, le dices filosofía y se quedan como noqueados, pues tengan un acercamiento a la utilidad de pensar. Entonces, esto empezó con Veranda Producciones y con un director magnífico, que es Eduard Cortés, con el cual yo ya había trabajado. Entonces, él me propuso uno de los papeles, que es Gloria, la profesora de plástica, para estar dentro de esta maravillosa serie. Como el guión es bueno, el director es bueno, la producción estaba muy bien cuidada, pues fue un boom. Entonces, luego ya lo cogió Netflix y luego ya ahora lo ha cogido Movistar Plus. Siempre coproduciendo con Veranda Producciones, TV3 también. Entonces ha sido un viaje maravilloso, además, porque después de las tres temporadas de Merlí se hizo un spin-off en Merlí Sapereaude, que en el cual yo no creía que participaría y he tenido la suerte de participar y me ha dado la posibilidad de mostrar otros registros del personaje, ¿no? Un poco más, no solamente la faceta laboral, sino su vida privada, y ha sido súper enriquecedor. Hay muchísimos seguidores en Sudamérica, incluso en Nueva York. Entonces ha sido muy bonito. A veces paseando por Madrid, cuando estaba haciendo Andrea Pixelada, casi que me paraban más personas de Sudamérica que no personas de Madrid, ¿no? Y me hacía muchísima. Y dice, mira, la Gloria de Merlí. Y sé que tenemos muchísimos seguidores. En Chile me han hecho entrevistas, en Argentina también. Y bueno, estoy muy agradecida y me encantaría ir a toda Sudamérica, porque también tienen un teatro buenísimo, ¿no? El teatro de Tolcachi, de Veronese, de Messier, que nos llega a España, es un teatro fantástico, con mucha verdad.
Sí, a nivel ya más local, más de Mallorca y las Baleares, también tuviste tu participación en Mosén Capallà de IB3, la televisión de las Islas Baleares.
Sí, sí.
También yo creo que forma parte de tu carrera. Sí, nada, un pequeño problema de técnico. Estábamos hablando con Mosén Capallà, entonces sí. Cuéntanos quién era Mosén Capallà y tu papel en Mosén Capallà y todo el entorno de ese mallorquín, porque eso sí es una obra mallorquín.
Bueno, está basada en Padre Casares, que es gallega. Los guiones de las primeras temporadas estaban sacados de Padre Casares, pero también sucedía en una aldea, en un entorno bastante rural. Entonces fue muy fácil adaptarla a Mallorca, pero la adaptaron muy bien, sobre todo el lenguaje, a nivel de lenguaje. Estaba súper cuidado, teníamos una correctora maravillosa, María Gallá, que nos hacía hablar a todos muy bien y recuperar nuestra lengua, ¿no? Y bueno, también fue afortunado, allí tuve un papel fantástico, Madalena, que fidelizó mucho y era la mujer que cuida al cura. Y una mujer muy íntegra, muy fuerte y muy buena y con mucho carácter. Y bueno, fidelizó mucho y todavía se habla de Mosén Capallà. Luego hice Treufoc, que tenía ya un papel, era episódico, porque me gustaba mucho, porque era como una profesora de universidad un poco chalada. Y además me cambiaron el look, digamos que volví a mi look habitual. Mohsen iba un poco como la abuela Cleta. Entonces, el narcisismo lo tenía un poco tirado por el suelo, pero el personaje valía la pena y estuvo muy bien realizada, fue una producción estupenda.
Bueno, ¿algo más sobre cine y televisión quieres comentar?
Sí, bueno, el mundo del audiovisual, pues también he participado bastante. Aparte en Cataluña, también he hecho series, hice Temps de Silenci toda una temporada. Luego he participado en diferentes series como Sitges, Psicotriller, bueno, en fin, de episódicos he hecho muchísimos. Y luego en Madrid, a nivel estatal, también tuve un personaje fijo en la serie Mir, médico de residente, Elvira, una enfermera, y que también que pude trabajar con el hijo de Berlanga. Luego, a nivel de cine, pues tuve la suerte de hacer una producción alemana que la rodamos en Azerbaiyán y que fue presentada en el Festival de Sundance, al cual acudí porque me invitaron, y poderme vivir el Festival de Sundance, que encontré maravilloso también.
¿Es Absurdistán?
Es Absurdistán, sí, de Veit Helmer, de un director alemán. Y bueno, luego también tuve una intervención en una película francesa de Catherine Corsini con Christine Scott Thomas, que no sabía que la escena la tenía con ella. Cuando la vi en la ruleta, una mujer tan sencilla, dije, esta mujer me suena, ¿quién es? Y me dice Sergi López, ¿no sabes que la tienes con Christine Scott Thomas? Digo, pues no. Bueno, y la encontré maravillosa porque me recibió pues como la gente que realmente es grande en esta profesión, es muy humilde. Eso es maravilloso.
Muy bien. Vamos a continuar ahora en el tiempo. Vamos al futuro. ¿Qué piensas del futuro del teatro?
Bueno, ahora hemos pasado un tiempo muy malo. Nosotros, los de mi sector, no estamos tan acostumbrados a quejarnos. He visto que otras profesiones que nunca lo habían pasado mal han estado quejándose todo el rato. Nosotros siempre estamos en crisis, pero ahora ha sido devastador, pero completamente devastador, porque los ayuntamientos no contrataban. Algunos, ya sé que había la pandemia, pero tomándose medidas se podían haber hecho más bolos, más actuaciones. Entonces la gente también, los productores no se atreven a producir, los teatros se han cerrado. En Francia y en Inglaterra se cerraron los teatros, pero los actores están todavía cobrando un subsidio. Aquí no.
Entonces, es un problema ya de Estado, no,
bueno,
es un problema de teatro.
Dices, sí,
es un problema de político.
De política cultural, sí. Pero tiene, o sea, revierte en lo que es el mundo del teatro. Entonces, claro, ahora estamos todos con muchísimas ganas. Se ha hecho un embudo de espectáculos, como a nosotros nos está pasando ahora con el Teatro Academia, que tuvimos que irnos antes de lo que habíamos pactado y haremos de esperar vez para poder reprogramarlo, porque ha habido mucha gente que se ha quedado como nosotros. Hablé con la directora del Teatro Nacional de Cataluña y tiene 9 espectáculos cuando ella entra que no son suyos, que tienen que programar porque se quedaron a medias. Entonces, claro, tú imagínate toda la gente que está implicada profesionalmente en el teatro, iluminadores, técnicos, escenógrafos, vestuario. Toda esta gente se ha quedado, si no estás trabajando para una institución como es el Teatro Nacional de Cataluña o el Teatro Lliure o el Principal de Palma, no te puedes asegurar un sueldo. Entonces ha sido bastante devastador y tenemos un poquito la resaca, aunque también tenemos muchas ganas de devolver la alegría a la gente. Creo que es una gran misión y creo que el teatro es muy curativo y la experiencia de ir a ver una obra de teatro no tiene equivalente. Quiero decir que si te gusta, lo que te llevas es alimento para el alma. Boadella decía que era la seguridad social del espíritu, el teatro, que es muy necesario. Estamos en esta situación muy precaria, todavía más que antes de la pandemia. Pero bueno, con muchas ganas, con muchísimas ganas, sí.
Bueno, te voy a pronunciar una palabra, libertad. ¿Hasta qué punto ese teatro que me estamos hablando de público, que está público, privado, subvencionado, es un camino bueno, cierto y correcto? ¿No hay cierta corrupción tras este mundo del teatro tan pagado por el Estado?
Es que hay muchos tipos de teatro. Hay quien siempre está amarrado al Estado y entonces pues tiene que rendir pleitesía. Esto ya pasaba en tiempos de Molière. que por eso lo mataron. Y luego hay los mercenarios que somos, como yo, por ejemplo, que he estado en compañías grandes como Joglars, pero también tengo esta pequeña productora, la cual me permite dar voz a problemas sociales que me parece que se tienen que poner encima de la mesa, como la identidad de género, por ejemplo, ¿no?
Pero es a nivel privado.
Sí, bueno, aquí hubo una coproducción con el Teatro Principal.
Pidiendo hasta qué punto
es la función
lo subvencionado por el Estado, sea teatro, sea otra cosa, es la solución hacia el futuro, todo pagado.
¿Está?
Hasta lo pagado por el por subvención pública, hasta qué punto esto está modificando, digamos, el futuro de las artes.
Hombre, juegan con ventaja, porque si lo tienes todo pagado, pues claro, juegas con mucha ventaja. Si te lo tienes que pagar todo tú para decir lo que tú quieres decir, no te va a salir un producto tan bonito, porque no tienes los medios de pagar el mejor escenógrafo ni el mejor iluminador. Pero el teatro es libertad, y el teatro tiene una función social, o debería, yo lo vivo así, por eso yo todo lo que he hecho tiene una implicación social. Pero que todo el mundo lo entienda así, yo no lo puedo exigir. Yo creo que es necesario que tenga una función social. Eso, si lo creen los políticos, pues apoyarán este tipo de teatro, y si lo que confunden eso con entretener, pues apoyarán otro tipo de teatro. Y también me parece muy bien y muy lícito que el teatro entretenga, y sobre todo para eso están pues muchísimas productoras privadas. Para mí, que soy una apasionada del teatro y que soy una persona que vive la profesión intensamente y muy crítica, entonces para mí el teatro es libertad, y vivir como una actriz o como una directora, la parte buena que tiene es que soy bastante libre. Es que soy bastante libre.
No hablaba de ti concretamente, hablaba de...
Bueno, es una... Ya,
hablaba del teatro en general.
Pero el teatro en general, pues, depende, depende de si es institucional y quieren darle voz a según qué problemas...
Exactamente.
Lo hace, sí, está... de alguna manera muy coaccionado por la tendencia política.
Sí, y ahí vamos a la lengua en el teatro.
La lengua en el teatro, pues también teatro
vivimos
es
en una zona de lengua catalana,
sí.
Y una lengua española del Estado español. La lengua en el teatro, ¿hasta qué punto también es un conflicto o no es conflicto?
No debería de serlo, un conflicto. Yo hacía comedia del arte y hablábamos en cuatro idiomas diferentes y nos entendían por todo el mundo. Hablábamos inglés, hablábamos francés, hablábamos incluso flamenco, hablábamos italiano, yo hablaba catalán y hablaba castellano. Y lo entendían por todo el mundo. Está muy bien, es un instrumento también que ayuda a dar visibilidad a la lengua, a que no se pierda, a recuperar. Yo creo que se debería de vivir con más naturalidad. Aquí, gracias, tenemos una zona geográfica que hablamos oficialmente dos lenguas y que nos llegan otras muchas más. Acojámoslas. Yo creo que es una riqueza lingüística.
Sí, yo estoy a favor de las lenguas en cualquier sentido. Sí. Es decir, que sean otras lenguas. Pero yo te estoy diciendo... Si, por ejemplo, esas subvenciones que se dan, la lengua es importante y no te dan el dinero por la lengua.
Esto yo, el criterio que ellos marcan, no lo sé. Yo creo que también depende del partido político que esté en el poder, que les interese más apoyar una ideología u otra.
Bueno, vamos a salir del tema, porque si no nos salimos de ese tema. Vamos así, el teatro como medio de comunicación, ¿para qué sirve, digamos, el teatro, la obra teatral, para qué tiene que servir al pueblo, al público?
Pues un poco lo que decíamos antes, a mí me interesa mucho la temática social y por eso le doy visibilidad a este tipo de temas. ¿Para qué tiene que servir? Tiene que servir como alimento del alma y tiene que servir pues para desarrollar una sensibilidad también, y tiene que servir para hacer pensar, tiene que servir para crear un diálogo, tiene que servir para que cuando la gente sale del teatro tenga ganas de hacer una crítica, de hablar, de cuestionar lo que ha visto, de reflexionar. Para mí tiene que servir para todo esto.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book.
much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know what it was is to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History.
Bueno, estábamos comentando la función del teatro en cuanto a medio de comunicación y para lo que servía para la sociedad realmente. Tiene un papel muy importante porque yo creo que tiene una parte educadora, una parte, digamos, de educar a la gente a entender los conceptos en teatro. A veces se entienden mejor que porque es la vida misma en realidad.
Lo decía Nietzsche. ¿Mm? En el principio de la tragedia se llama la obra de Nietzsche, el principio de la tragedia, ¿no? ¿Mm? Bueno, decía que solamente la verdad se puede entender si es representada.
Sí, y ahora ¿cómo podemos hacer para acercar a la gente al mundo del teatro? Porque ¿tú crees que es un mundo atrayente lo suficiente o tiene más, por ejemplo, un espectáculo musical? Yo creo que tiene más gente.
Bueno, es que son géneros diferentes. Ahora después de haber pasado la pandemia, el público tiene más ganas de reír, de soltar, de utilizar la función catártica que tiene el teatro. La risa es muy catártica, por ejemplo, pero y la tragedia también. Pero ahora digamos que el género sería el poder soltar, el poder disfrutar, el poder reír. Yo hace poco fui a ver Los pájaros de Aristófanes en Barcelona por la compañía La Calórica, en el cual hay dos mallorquinas fantásticas. Y bueno, fue tan sanador. Y ver al público, las ganas que tenían de reír y lo bien que lo hacían, que todo eso puede aportar el teatro.
Sí, vayamos al tiempo. El tiempo, y metemos el teatro en el tiempo. Estamos en Grecia antigua, tenemos un teatro griego, como se entiende en ese concepto helénico. Tenemos un teatro, si quieres, medieval. De otro tipo, sería más...
De comedia, más, un corral,
sí,
de comedia.
Sí, otro tipo. Luego entraremos ya Renacimiento, siglo XVI, XVII, XVIII. Vamos traspasando los escenarios a diferentes para llegar a la actualidad, digamos. ¿Qué, el tiempo, cómo ha afectado la expresión teatral?
Bueno, el tiempo, lo que hace es... Nos relacionamos, nos expresamos y nos suceden cosas diferentes en cada época. Y eso es lo que refleja el teatro. Y nuestras inquietudes son diferentes y son expresadas con medios diferentes. Entonces, el tiempo ha hecho que las expresiones fueran cambiando, que aparecieran nuevos géneros también y nuevas tendencias, como cuando los modernos de principio de siglo pasado, que si el cubismo, que si el dadaísmo, pues todo eso también se refleja en el teatro. Entonces, el tiempo, evidentemente...
¿Pero crees que el tiempo está por encima del teatro?
Yo creo...
Es decir, te hago un ejemplo. Sí. Una obra griega escrita hace 3.000, 4.000 años. se puede representar hoy en día y puede ser entendida exactamente igual?
Sí, es universal. Hay obras que se llaman clásicas porque son universales, porque toca temas universales y atemporales. Por ejemplo, las pasiones, la envidia, el odio, el amor. Son temas que siempre recurre el teatro. Y luego hay circunstancias como acontecimientos, como guerras, como epidemias, como cambios políticos, como todo eso lo recoge el teatro. Y entonces
sería como si el tiempo no existiera en el teatro. Podríamos hacer una obra de cualquier momento en otro momento.
Revisándola, yo creo que lo fundamental, el mensaje fundamental, si es universal, es universal. Mira, Sor Juana Inés en el siglo XVII, escribió este primer manifiesto a favor del conocimiento de la mujer, que está vigente hoy en día. Habla incluso de los acosos y de los maltratos. Quiero decir, está súper vigente. Entonces, por eso se considera un clásico y es universal. Y esta versión que vi yo de Aristófanes de los pájaros era una revisión de la obra de Aristófanes, pero estaba muy vigente.
Bueno, vamos a un día de tu vida. ¿Te gusta cocinar?
Sí, pero tengo la suerte de estar casada con un grandísimo cocinero.
¿Quién hace la comida o la cena?
Él va a comprar, él cocina y vamos, es un artista también en la cocina.
La comida, entonces, ¿es una obra de teatro para ti?
Hombre, es una obra de arte y es un regalo.
¿Qué nos aconsejarías, digamos, de tu día a día, que tiene que hacer una persona cuando no está actuando, una actriz de teatro, cuando no está en el escenario y no está haciendo ensayo? Se levanta por la mañana y toma un café con leche, toma un té. ¿Cómo es la vida al día a día de un artista que no está haciendo su obra en ese momento?
Pues el día
es normal, es una persona normal o no es normal.
Es muy normal y tiene que desayunar como todo hijo de vecino. Bueno, cuando no estás haciendo nada de eso, lo que estás es buscándote trabajo o levantando algún proyecto, con lo cual te pones al ordenador al menos 2 o 3 horas o vendiendo actuaciones. Quiero decir que el no trabajar no existe. O sea, la terapia ocupacional, yo podría dar un máster de terapia ocupacional, porque yo el tiempo lo sé gestionar muy bien porque no me toca otra. Y luego también te tienes que cuidar. Tienes que estar bien físicamente, te tienes que cuidar, tienes que estar al día, ir a ver exposiciones.
Sí, lo decía porque la gente tiene una imagen del artista que ve en la película, en el cine o en la obra de teatro. Entonces cree que ese personaje es la persona. Entonces, el actor nunca, a veces no es el que estás viendo en televisión o...
No, bueno, claro, es que hay los actores de referencia son los que han triunfado más, digamos.
Sí, sí.
Y, por ejemplo, yo no cobro lo mismo que cobra Imanol Arias, ¿entiendes? Entonces, pero el día a día, tanto de Imanol Arias como de mí, es que hemos de estar preparados para cualquier nuevo casting o para cualquier nuevo papel, o que hemos de estar preparados para presentar un nuevo proyecto. Entonces somos un poquito un atleta, porque no podemos dejarnos, hemos de estar siempre con la curiosidad muy abierta y siempre con el radar muy puesto para saber qué es lo que interesa en este momento.
¿Te han entrado ganas de bailar?
Sí, bueno, no me puedo estar quieta. Ya es que tengo el micro como referente y no me puedo ir muy lejos.
Bueno, estamos llegando al final del programa y te voy a pedir si tienes algún proyecto en especial para lo que va a venir ahora, para el tiempo que va a llegar.
Disculpa. Hemos reactivado Transbor, ahora estamos montando una gira por Cataluña y luego se tiene que estrenar la última película de Benito Zambrano, Pan de limón con semillas de amapola, en el cual tengo un personaje pequeño. Son dos sesiones, solamente las que hice, pero muy bonito. La película es preciosa. Creo que es para todos los públicos. Trata del vínculo entre dos hermanas y de los acontecimientos importantes de la vida. Y se va a estrenar a finales de octubre o principios de noviembre y yo os la recomiendo mucho. Y Benito Zambrano es un grandísimo director nuestro de España, que siempre me había hecho muchísima ilusión trabajar con él, y aunque haya sido una intervención pequeña, me he sentido muy, 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 muy bien cuidada por todos. Agradezco poder trabajar en mi tierra, aunque sea con un director sevillano.
Igual.
No, sí, no, lo digo porque me gustaría hacerlo con la gente de aquí.
Bueno, ¿te estás leyendo algún libro en este momento?
Hamet.
Muy bien. Y si quieres decir algo antes de acabar con el programa, un mensaje a los oyentes y como actriz, ¿qué quieres decirles?
Lo que os acabo de decir, que me encantaría ir a actuar a Sudamérica, que hacen muy buen teatro, que me encantaría visitar Argentina y poder hacer teatro con estos grandísimos actores que hay, así como Sudamérica. Este sería, porque como soy una mujer de mundo, me gusta traspasar fronteras y me encantaría. Estuve en Azerbaiyán, que nunca me lo hubiera imaginado. Me parece que Sudamérica está como más cerca culturalmente.
Que Azerbaiyán.
Sí.
Bueno, de todas formas, las culturas del mundo todas son interesantes. Ahí,
sí.
Yo pienso que el contacto con las demás culturas, incluso el norte de África, todo el Magreb, sí, y todo esto, pues tienen también mucho que aportar.
Todas tienen interés para mí.
Bueno, pues muchas gracias, Asunción, por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte y escuchar tus opiniones sobre el teatro. Y esperamos tenerte otra vez cuando quieras con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias a todos. Buenos días, buenas noches, como la película. Y buenas tardes.
Yo mando un saludo muy efusivo a Radio Crisol Internacional de Chile, que también está transmitiendo el programa, a toda Latinoamérica. También un saludo a Italia, a la Radio Horizonte Molise, con Pietro La Barbera, que transmitirá el programa por la tarde-noche en Italia, y saludos a todos los oyentes que nos escuchan de todas las partes del mundo. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Salud y teatro.